Buongiorno, sono così felice di essere qui stamattina al servizio del Signore. C'è brutto tempo fuori, ma qua dentro fa proprio bene. Questa è una volta che non possiamo, possiamo dire che è buono stare dentro e guardare fuori, essere lì più che essere all'esterno e guardare dentro. E ho avuto un buon riposo ieri sera e mi sento molto meglio stamattina. Abbiamo avuto un tempo meraviglioso ieri sera, non è stato così un tempo meraviglioso. L'ho apprezzato e il servizio sembrava che fosse come uno che era giù a Shreveport, proprio quasi come una continuazione del seguire lo spirito che viene proprio del continuo. E siamo così felici e così grati a Dio per la sua bontà e la sua misericordia e per voi persone che date il vostro spirito a Lui, cooperando che Egli possa guidare e condurre. Vedete, se c'è uno spirito che si risente e che è restio, lo Spirito Santo non rivelerà. Ci deve essere qualcosa che opera insieme, ed erano in un solo luogo, in un solo accordo. E poi venne dal cielo un suono come un vento forte, ma quando, non importa quanto io preghi e rimanga giorno e notte a studiare, a pregare davanti al Signore, e scendo qui forse con l'unzione su di me e sento lo spirito restio, proprio lo allontana e non rivelerà nulla. Ma quando entrate qui e potete sentire che anche l'uditorio è unto, allora si sente quando lo Spirito Santo comincia a operare, inizia a muoversi e fare grandi cose. Non ho ancora parlato al pastore in merito a... e ho sentito sulla buffet e sono corso dentro per capire che cosa aveva stabilito stamattina. Ora, fratello Neville, ti dirò una cosa e inizierò con questa breve classe, se concluderò entro le 11 allora poi iniziare a predicare. E fratello Neville dice non disturbare l'unzione. Credo che l'unzione tornerà anche qui. Sì, il fratello Neville è sempre per gli strani qui, che forse non sono stati qui prima. Lui, no, non lo dico davanti a lui, ma è una persona così gentile, è sempre stato in quel modo e sempre vive quella scrittura, preferite l'uno l'altro, è sempre in Cristo e sempre preferendo gli altri. E da quando l'ho conosciuto è stato in quel modo, non solo quando qui è al tabernacolo, ma da quando lo conosco, ed è stato molti anni fa. La prima volta che credo di aver ricordato di vedere il fratello Neville, di conoscerlo, l'ho sentito predicare una volta giù alla chiesa metodista, giù al parco Howard, molti molti anni fa, ma immagino 20 anni, immagino più da quando lo conosco. E lui ha operato e immagino fino a recentemente ha sempre lavorato là alla foresteria a Henryville e là da dove viene, e lavorava per guadagnare da vivere e dopo predicava da parte, come ho fatto anch'io la maggior parte della mia vita fino a recentemente. Ma sono felice del nostro nuovo capo, non è così fratello Neville? Cioè, sono così soddisfatto di lui. Credo che sarà omessa la scuola domenicale, sì, la scuola domenicale dei bambini la ometteranno perché lo spazio è stato tolto, tutto lo spazio, e quindi la chiesa è stata rispostata indietro. Ora, stasera avremo l'ultima finale, grande epoca di questa, l'Odissea, e ieri sera abbiamo preso l'epoca di Filadelfia e siamo arrivati fino all'inizio dell'epoca dell'Odissea e la sovrapposizione, e poi quei grandi misteri che Dio iniziò a rivelarci tra quelle epoche, la porta aperta e una piccola forza rimasta, hai tenuto la mia parola, hai il mio nome, tutte quelle piccole cose là, come Dio le ha fatte così meravigliosamente aperte per noi, e siamo molto molto grati di questo. E non dimenticate, se c'è qualche visitatore qui con noi che ha dei malati, avremo la preghiera per i malati domenica prossima, una settimana da oggi, e se piace il Signore, quello... Notate sempre che mi piace dire questo, se piace al Signore, la Bibbia dice di fare questo, se piace al Signore, noi non lo sappiamo ancora, non mi ha detto di essere qui, la Chiesa essere qui, noi saremo qui e cos'altro, ma se è la sua volontà ci saremo qui, vedete, se non è la sua volontà allora non lo faremo. E fratello Neville continuerà a annunciare nella sua trasmissione i diversi, immagini il fratello qui e gli altri che hanno la stessa trasmissione, poi arriverò, venite presto, prima possibile, domenica mattina, perché ci sarà una grande folla che qui per cui si pregherà, e vogliamo venire Ebbene, se c'è una folla grande come questa, è sempre meglio avere dei biglietti di preghiera, perché sono tutti costi riuniti insieme, e penso che se li terremo in modo ordinato, venendo uno per uno, e non, così non ci sarà confusione fra le persone, sapete, e poi non dovete neanche alzarvi finché non viene chiamato il vostro biglietto. State proprio dove siete, siete malati, vi sentite male, non dovete stare in fila per lungo tempo, e quando vi viene chiamato il vostro biglietto venite e si pregherà per voi. E mi piace molto di più così. Di solito c'erano i ragazzi che mettevano delle sedie, qualcuno si sentiva male mentre aspettavano, ne chiamavano pochi e si stavano male, e poi li facevano aspettare là nella sedia o disponevano la sedia finché veniva chiamato il loro numero perché si pregasse per loro. E credo nella guarigione divina, è una delle grandi dottrine della Bibbia, ma la guarigione divina c'è di più della guarigione divina. La guarigione divina dice solo che c'è un Dio che tornerà. E di cosa parla la guarigione divina? È l'anticipo della nostra resurrezione. Se non c'è guarigione divina, allora non c'è resurrezione, vedete? E se non c'è Spirito Santo ora per battezzarsi, o non c'è vita eterna nel mondo a venire. La Bibbia dice che questo è l'anticipo della nostra salvezza. E sapete qual è l'anticipo? È la caparra, vedete? Se voi scendete e pagate, vedete, comprate una fattoria e vogliono $10,000 e voi mettete $2,000, quella è la caparra, vedete? Che date la caparra. E se questo battesimo dello Spirito Santo è solo la caparra di ciò che arriverà, cosa sarà quando avremo la cosa completa? Sarà glorioso. Ora, stamattina, cercheremo di legare, se piace il Signore, alcune delle cose che fra le sette epoche, le epoche delle chiese, proprio qui, c'è qualcosa che inizia i 144, il rimanente, le vergini addormentate, le vergini avvedute, e il suggello dello Spirito Santo, il martirio della bestia, tutte quelle cose, è la fine dell'epoca, ed ogni cosa arriva qui in un unico posto, quindi dovremmo avere proprio il resto dell'inverno per addentrarci in questo, ma per prendere il libro di Apocalisse e vedere come tutto si lega insieme. Avete mai notato? La civiltà ha viaggiato allo stesso modo, signor Wood. E quest'uomo ha gli stessi sensi, ha sei sensi, o cinque sensi piuttosto, e che ha avuto da quando è venuto sulla Terra 6.000 anni fa. Ma proprio qui, alla fine, nell'ultima piccola parte, negli ultimi 100 anni, ma è venuto e si muoveva lentamente in un carro di buoi, ma poi da quel carro di buoi nei 100 anni passati è passato da un carro di buoi a un razzo che quasi viaggerà a 2000 miglia all'ora. Ecco quanto è andato veloce, è passato dal carro di buoi al razzo. E guardate, solo negli ultimi pochi anni, beh, non direi più di passati 50 anni, quando ero un ragazzino qua su a Utica Pike, che c'era un tizio che si chiamava Elmer Frank, che viveva qui, era un avvocato, e sposato una signorina qui lungo la strada, e mio padre lavorava per suo padre di lei, il suo nome era Lasher, e lui aveva una specie di automobile, e aveva una manovella che qui sul lato si girava la manovella così, e aveva solo una marcia, e c'era una grande cosa di gomma come clacson, e dicevano che andava alla terribile velocità di 19 miglia all'ora. Allora il papà è andato giù e ha portato dei sacchetti di sabbia per tenerla attaccata a terra, per vedere se effettivamente andava a 19 miglia all'ora. Ma dovevate vedere le strade allora. E andava 10 miglia in questa direzione e 10 miglia su e 9 miglia su e giù, vedete? E riunite insieme andava a 19 miglia. E ricordo che tutti noi ragazzi, la mamma ci lavava tutti, eravamo a un circo allora, eravamo là alla palizzata e lo sentivamo arrivare da di distanza, facevano roll, 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 e tutti fermavano i cavalli e uscivano là con i calessi, e quella cosa che saliva per strada, era una cosa terribile. E solo pensare che quello era quando io avevo 7 anni, è stato circa il 1914, e proprio solo pensare a come le cose sono cambiate da allora, vedete? e sono stati gli ultimi 40 anni o qualcosa, e guardate, e 6.000 anni per fare tutto quello che c'era, perché la Bibbia disse che l'avrebbe fatto in quel modo. Negli ultimi giorni andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Avete mai pensato a Nahum quando vide la Outer Drive là a Chicago 4.000 anni fa, e ha detto, oh, passeranno a velocità alta attraverso le strade larghe. Ora sono stato nei vecchi paesi dove hanno strade come a Oslo e diversi paesi, e c'è quasi, non c'è neanche spazio per camminare, è solo abbastanza per un carro passare nelle città, e probabilmente la distanza da qui a quel muro, e la strada era larga così, larga abbastanza da far passare un carro per la strada. Vedete, Nahum disse che erano strade larghe e guizzano come folgori, e erano questi carri, e sembravano torce come fiaccole, erano i faralli accesi e si scagliavano una contro l'altra. Quel profeta si innalzò là sopra il tempo e guardò là lontano per 4.000 anni, lo vide arrivare, vedete, l'ispirazione. Ma siamo al tempo della fine invece, e così la scrittura, tutte queste cose che avvengono, tutte le scritture sono poste qui al tempo della fine. E pensavo stamattina, se Dio ci aiuterà, che legheremo queste, alcune di queste cose quanto è possibile, e poi stasera quella grande ultima epoca dell'epoca dell'Odissea, come ha ricevuto il suo messaggio e poi va avanti e ignora il messaggio, proprio avanti in una condizione tiepida, e Dio la sputa dalla sua bocca. Vede, in altre parole, lo fa star male lo stomaco pensarci, e dice, io ti sputerò dalla mia bocca, disse. E ora ho annotato delle scritture qui a cui vorrei riferirmi stamattina, ma mi chiedo se sarebbe troppo difficile per noi solo un momento alzarci per una parola di preghiera. Nostro gentile Padre Celeste, ti vediamo di nuovo stamattina in questo giorno sabbatico, e al di fuori ci sono le piogge che cominciano a scendere e il vento gelato che soffia, ma siamo così felici di avere un tetto sopra il nostro capo oggi, e di avere un piccolo edificio e ancora una nazione dove possiamo riunirci e adorare Dio in ogni modo che la nostra coscienza ci dice di adorarlo. Allora vediamo nella tua parola che questo non durerà molto, Padre. Quindi, Padre, preghiamo che tu ci ungerai in modo speciale oggi, da poter ricevere il meglio da questo, è ciò che noi dovremo ricevere, ed essere pronti per le ore che sono poste davanti a noi, quando non saremo in grado di fare questo. Non sappiamo quanto ancora, potrebbe essere settimane, mesi o anni, non lo sappiamo, ma in qualche momento non saremo più in grado di fare questo. Quindi ti preghiamo, Padre, che tu ci manterrai sotto la tua direzione divina, e possano i nostri pensieri essere posti su di te, e la meditazione del nostro cuore essere accettabile alla tua vista, oh Signore. Perdona i nostri peccati, lo chiediamo mentre li confessiamo a te, che abbiamo peccato e abbiamo errato nella nostra vita, e non siamo degni di essere chiamati tuoi, solo rendici tuoi servitori, Signore, e saremo disposti a fare qualsiasi cosa tu ci dirai di fare, ogni compito che è posto su di noi, siamo disposti a farlo, solo ricevici nel tuo regno, Signore, che possiamo operare in questa grande ora terribile che è davanti al mondo. Benedicici ora nella tua presenza, insegnaci col tuo Spirito Santo, e ottieni gloria dal nostro riunirci insieme, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora vorrei, per prima cosa, dare benvenuto ad ognuno dei miei amici che sono qui, li ho notati qui attorno. È così difficile qui la sera, l'illuminazione è là sospesa sopra quei punti e non mostra le persone, è un po' difficile vedere da questo pulpito la sera e anche del giorno, e vedo molti dei nostri amici che sono fuori in diverse parti della nazione, posso riconoscerli qui meglio di quanto potessi la sera, e sarebbero troppi da chiamarli tutti, ma voglio che sappiate che di certo vi apprezzo. E dopo questo duro, tagliente e così via, e ho dovuto farlo dalle scritture per portare fuori la verità, non ciò che volevo fare, ma ciò che Dio ha scritto qui da fare, vedete, ed ecco cos'è. E poi vedo molti dei miei fratelli che appartengono a organizzazioni e altro che sono ancora qui con me, quindi vi apprezzo molto, davvero. Dio vi benedica sempre e vi aiuti ai miei preghiere. Ed ora, sì fratello, grazie fratello Stricker, grazie fratello Stricker. Grazie fratello Stricker, grazie Chiesa, è molto buono che voi mi diciate questo, lo apprezzo davvero molto. Qualcuno ieri sera mi ha detto, credo era il fratello Fred che mi ha chiamato e mi ha parlato della visione o del sogno che ha avuto un fratello, che l'ha detto appena prima di andarsene ieri sera, ha visto stare là sull'arco della terra e una nuvola oscura che arrivava. So che lui mi sta seguendo, ma quello, finché non sarà in grado di farlo, finché Dio non avrà concluso, e allora sarà tempo che me ne vada, vedete. Ma io penso questo, che non sarò mai un grande, e voglio essere. Penso al Salmo della vita, gli uomini, le vite dei grandi uomini ci ricordano, vedete, ciò che fece Paolo, ciò che fece Ireneo, Lutero, Wesley, o ciò che fece San Martino. E ciò che loro fecero, le vite dei grandi uomini ci ricordano che possiamo rendere sublime la nostra vita e alla nostra ripartita lasciare indietro impronte sulle sabbie del tempo, le impronte che forse un altro che naviga sull'oceano agitato della vita, o dopo che me ne sarò andato, vedete, un fratello abbandonato e naufragato prenderà uno di questi libri per leggerlo e vedendolo possa riprendere coraggio. Dunque stiamo in piedi e operiamo con un cuore pronto al combattimento. Mi piace, non siate come del bestiame che deve essere guidato stupidamente, ma siate un eroe nel combattimento. Mi piace questo. Il mio caro fratello George aveva una poesia che gli amava, mi sono riferito al suo funerale, e ci sedevamo e recitavamo il Salmo della vita, e lui diceva, superando la linea di demarcazione, la conoscete, solo tramonta la stella appare della sera, è una chiamata chiara per me, che non ci sia nessun lamento al passaggio della linea di demarcazione quando entrerò in alto mare, perché fuori tutto si muove col tempo e lo spazio, i fiumi possono trascinarmi lontano, ma spero di vedere il mio pilota faccia a faccia quando avrò varcato la linea di demarcazione. Sono certo che sia venuto quando mi varcò. E la poesia diceva che la dipartita lasci le impronte sulle sabbie del tempo affinché altri vedendole possano seguirle, prendere coraggio e continuare, perché un giorno Gesù verrà e ciò di cui diremo stamattina, allora sarà tutto finito. Ora, ho pensato stamattina, per siccome non saremo in grado in questi messaggi delle chiese, ora, se piace il Signore, presto potrei avere un'altra piccola breve serie di riunioni sulla vera e la falsa chiesa, da tutta Genesi fin proprio portarla lungo tutta la Bibbia fino all'Apocalisse, entrambe le chiese, ciò che faranno. E poi forse un giorno, quando, se piacerà il Signore, costruiremo la chiesa così da avere un po' più spazio per sedersi, sareste sorpresi quanti hanno chiamato e hanno detto ho dovuto passare e era tutto pieno e ho dovuto andarmene così, e non abbiamo spazio. E forse come d'estate, quando c'è caldo o altro, prenderemo un ginnasio, una scuola superiore così, e prenderemo il libro di Apocalisse o il libro di Daniele, l'Apocalisse, e le leggeremo insieme da poterle prendere così. Non abbiamo iniziato ad avere a che fare con la gente giudea. I giudei erano, come ho detto, nelle epoche oscure, nel 1500, la gerarchia cattolica, quando la stavano stabilendo, unendo la Chiesa e lo Stato, quello erano i millennialisti, pensavano che di essere assolutamente nel millennio, perché la Chiesa aveva ricevuto il suo vicario, uno come Cristo sedeva sul trono e avrebbe unito la Chiesa e lo Stato, era andato tutto bene, che il grande millennio era iniziato, e lo credono ancora, ma è un errore, perché il millennio non può avvenire, non può iniziare senza la venuta di Cristo. Cristo introduce il millennio. Lui è il figlio della prosperità, e quando verrà, allora ci saranno 1000 anni, e quando verrà ci sarà il rapimento della Chiesa, che lei salirà, e poi il ritorno di Cristo. E ricordate ora, quando, qual è la cosa seguente che aspettiamo? Il rapimento della Chiesa. Ora, non confondete il rapimento della Chiesa e il giudizio del trono bianco, perché il rapimento della Chiesa non c'è giudizio. Vedete, lo fate proprio qua, ora. È così, perché coloro che sono in Cristo sono liberi da giudizio. Gesù disse: chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà mai in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E come facciamo questo? Entriamo in Cristo e siamo battezzati in un unico corpo, 1 Corinzi 12, un corpo, siamo battezzati nel corpo di Gesù Cristo e Dio ha già giudicato quel corpo. Non poteva portare, non può portarci di nuovo in giudizio perché ha già giudicato quel corpo e tramite la permissione e la grazia di Cristo Egli ci porta dentro se stesso in 1 Corinzi 12, tramite uno stesso spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo e siamo liberi da ogni giudizio perché Egli ha già portato il nostro giudizio. Oh, non siete così grati per Lui, Egli ha preso il nostro giudizio, non c'è più giudizio, ma coloro che rifiutano di entrare in Lui, in quel corpo mistico, come ci entriamo? Ma stringendo le mani? No. Portando una lettera? No. Un certo genere di battesimo in acqua? No. Tramite uno spirito. Spirito Santo. Siamo tutti battezzati in quel corpo. Ora, ricordate, avremo a che fare in modo molto affilato con questo stamattina. Sarete o in quel corpo o fuori da quel corpo, non c'è mezza via, non c'è un buon cristiano, un abbastanza buon cristiano, o sei un cristiano o non sei un cristiano, non c'è un uccello che sia bianco e nero, non c'è un uomo che sia ubriaco e sobrio, non potete averlo, o sei un cristiano o non sei un cristiano, o sei in Cristo o sei fuori da Cristo. Ora, questi potrebbero sembrare insegnamenti, non sono molto lontano dall'essere un insegnante, ma l'insegnare è una cosa tagliente, questo è un dono speciale nel corpo di Cristo. Prima ci sono apostoli, profeti, insegnanti, evangelisti, pastori, 5 doni ministeriali nel corpo, e l'insegnamento è uno dei doni dello Spirito. Ora, devo proprio continuare a vedere ciò che è giusto e cercare di portarlo alle persone e studiarlo e raggruppare le scritture, ma è solo in Cristo. Il corpo di Cristo deve essere riconosciuto. Ora, i primi 3 capitoli di Apocalisse si occupano della Chiesa, i gentili, giudei, etiopi, africani, ogni tipo di persone del mondo entrano nei gentili per formare questo corpo, neri, bianchi, marroni, qualsiasi cosa, è come un bouquet di fiori, è così che Dio mette sul suo altare ed è composto da tutte le nazioni, da generi, lingue e persone. Ma ora, quando lasciate quel terzo capitolo, l'epoca della Chiesa, Dio ritorna e prende i giudei. La Chiesa non appare mai durante quell'epoca, sono giudei. E Dio non si occupa dei giudei come individui, Egli si occupa di Israele come una nazione, sempre una nazione. Ecco come qualcuno l'ha preso l'altro giorno, ho molte lettere su questo, su quella religione ibrida, ho fatto questa affermazione nella Bibbia, ha detto che è un illegittimo, un figlio bastardo, non poteva entrare nella congregazione del Signore per 10 generazioni che sarebbero 400 anni, in cui un figlio illegittimo non poteva entrare nella congregazione del Signore. Ecco quanto è terribile l'ibridazione. Quella era una donna che lasciava che un altro uomo vivesse con lei per portare un figlio, e quel figlio era ibrido, non tramite suo padre ma tramite qualche altro uomo, vedete? E questo era così malvagio davanti a Dio che servivano 10 generazioni per riportarlo di nuovo fuori davanti a Dio. Ma questo non si applica in quest'epoca. Ora avete una nuova nascita. Loro avevano solo una nascita, quella era uno scambio sessuale effettivo. Qua abbiamo una nuova nascita che è una cosa spirituale che porta fuori tutto nella scrittura, e siamo nuove creature in Cristo Gesù, nati di nuovo dallo Spirito di Dio, nuove creature. E la parola creatura, se voi bravi studiosi che comprendete, se no potreste cercarla, la creatura viene dalla parola greca di nuova creazione. Oh, proprio come voi siete una creatura qui nata in modo sessuale, siete una nuova creazione nata in modo celestiale, nella nuova creazione di Dio, di un nuovo uomo. una nuova creazione alla nascita, ma deve esserci una nascita, proprio come è necessaria la nascita naturale. La nascita spirituale è tanto necessaria quanto la nascita spirituale. Una giovane coppia può sposarsi e dire: il nostro piccolo bambino, il primo, lo chiameremo Giovanni, e se mai, se nascerà mai, e Giovanni non c'è mai stato, è tutto la stessa cosa. Potreste, quante idee mitiche che costruite sul cielo, e così non siete nati di nuovo finché non ci siete. E proprio deve essere in quel modo, perché deve essere una nascita. Dio ha disposto le sue leggi, e ogni cosa opera secondo le sue leggi. Vedete, ora qui c'è un rimanente di giudei che deve essere salvato, e prenderemo prima loro, perché dispone. Ora ci sono sempre tre classi di persone, sempre, del continuo, e ricordatelo, che sono il credente, il falso credente e l'incredulo. Tutti quei tre. E ci sono i giudei, che sono stati rigettati per dare a noi una possibilità. C'è una chiesa tiepida e c'è una chiesa riempita di spirito. Una volta Charlie Bohannon era presidente della, soprintendente del distretto meridionale della compagnia dei servizi pubblici, e stavo studiando le scritture da ragazzo, e disse: Billy, Giovanni deve aver mangiato del peperoncino piccante quella notte e ha avuto un incubo sull'isola di Patmos. E disse: signor Bohannon non dovrebbe dire questo, lui era mio capo. E disse: beh, chi altro potesse comprenderlo? E disse: sarà compreso quando lo Spirito Santo sarà pronto a rivelarlo. È così. E lui disse: oh, ma ho cercato di leggerlo, il mio pastore ha cercato di leggerlo, siamo arrivati in una condizione tale che c'era la sposa che era là sul Monte Sinai, e disse: e poi c'era la sposa con un dragone che sputava acqua dalla sua bocca per fare guerra al rimanente della progenie della donna, e c'era la sposa là in cielo, e tutte e tre allo stesso tempo. E disse: questo avviene perché non ha comprensione spirituale. E disse: beh, quelle là sono tutte le tre volte allo stesso tempo. E disse: sì, ma non è così che sono state poste. Tu hai chiamato i 144.000 alla sposa, perché non lo erano, erano i giudei, e quella che di cui il dragone ha sputato acqua dalla sua bocca per far guerra erano il rimanente della progenie della donna che mantenne i comandamenti e la testimonianza di Gesù, e la sposa era in gloria. Vedete, i 144.000 al 14 capitolo di Apocalisse erano su Monte Sinai, è esattamente vero, avendo il nome del loro padre sul loro fronte. È così, i rimanenti dei giudei. E poi ecco che qui viene il dragone, la gerarchia romana, che la chiesa stessa è stata rapita, è in gloria alla cena delle nozze per 3 anni e mezzo. Poi il dragone, vedete, il dragone è sempre Roma, il dragone rosso. Ora, per renderlo certo, in Apocalisse 12 il dragone era infuriato con la donna che doveva portare un figlio maschio che doveva governare tutte le nazioni con una verga di ferro, e sputò dalla sua bocca acqua per far guerra al rimanente della progenie. Ma il dragone rosso prima si trovava davanti a questa donna, e appena che la donna doveva partorire il figlio, lui doveva divorare quel figlio appena avrebbe portato. Ora, chi rimase davanti alla chiesa israelita, la donna Israele, per divorare il suo figlio Gesù appena nascesse? Roma. Erode fece quel proclama che tutti dovevano uccidere ogni figlio, ogni bambino di 2 anni in giù. Vedete, andò e uccise tutti quei bambini ebrei in tutta la nazione. La stessa cosa che fece Faraone per prendere Mosè, che era un simbolo di lui. Uccise tutti i figli, però lo mancava. No, Dio sa come nasconderli. Oh, non siete felici di essere nascosti? Oh, un luogo in cui essere nascosti. La Bibbia disse: perché dovete reputarvi morti e la vostra vita in Cristo, nascosta in Cristo e suggellati dallo Spirito Santo. Il diavolo non può trovarvi neanche se vuole. Siete nascosti in Cristo, e vi stimate morti, le vostre vite nascoste in Cristo, nascoste in Dio tramite Cristo, suggellate lo Spirito Santo. Ora, questo rimanente erano le vergini addormentate, che egli sputò acqua dalla sua bocca per far guerra al rimanente della progenie della donna. Ora, cos'è il rimanente? Ora, dovete riunire questi simboli. Ora, c'è una chiesa che è una chiesa naturale, e forse posso disegnarlo qui e renderla un po' più chiaro. Ora, fratello Nevi, se prenderò un po' del tuo tempo, perdonami, per favore. c'è un... Ora ricordate che cosa c'è? C'è un incredulo. E scriverò UB, incredulo. E questo è il peccatore. Qui ce n'è un altro che è quello formale. E io metterò FO, la chiesa formale. E poi ce n'è un altro qui che è la chiesa salvata. SA, la chiesa salvata. Ora, ricordatevi sempre. Ora, in questa chiesa salvata ci sono due classi in questa chiesa, proprio qui, che era un simbolo di Cristo. Uno era una vergine addormentata e l'altro aveva olio nella sua lampada. Ora, tutti voi, quanti ricordano la storia? Ci arriveremo fra un minuto soltanto. Ora, prima di farlo, andremo dai 144.000 a Apocalisse 7, così che possa essere compreso bene. Ora, dovete ricordarvi questo. E voi che lo state notando, Apocalisse 7, prendiamoci il nostro tempo e non battezzerai finché il servizio di stamattina, giusto? Allora metterò qui il mio orologio e osserverò che tempo sarà, che tempo è. Abbiamo circa quasi 2 ore ora e il Signore ci aiuti in questo studio. Dopo questo, ora il sesto capitolo si occupa del cavallo bianco, che era lo Spirito Santo che andò a conquistare, e poi venne il cavallo giallastro, la morte, e l'inferno la seguiva, e ognuno di questi cavalieri sui cavalli. Ora, dopo queste cose, dopo questa grande distruzione, prima lo Spirito Santo andò sulla terra conquistando e per conquistare, poi venne uno con un grande tempo di carestia, una misura di grano per un denaro e 2 misure di grano per un denaro e così via, e ma non ferire l'olio e il vino. E finché aprì questi suggelli. Dopo questo vidi 4 angeli che stavano in piedi ai 4 canti della terra, tenendo i 4 venti della terra finché non soffiasse vento alcuno sulla terra, né sopra il mare, né sopra alcun albero. E vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il suggello del Dio vivente, e gli gridò con gran voce ai 4 angeli ai quali era dato di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché abbiamo segnato in fronte col suggello i servitori del nostro Dio. Però ricordate, i servitori sono sempre stati, i servitori di Dio sono i giudei. Abramo era suo servitore, i gentili non sono i suoi servitori, sono una sposa, sono un figlio. Questi sono i figli, la Chiesa, i giudei sono i servitori. Oh, se avessimo tempo per passare attraverso quelle parole, molte volte là nella stanza scorro tutti i riferimenti e le prendo. I giudei sono servitori, e se stessi qui a prendere tutto il tempo su un servitore non arriverei agli altri punti. Quindi tracciatelo lungo la Bibbia e troverete che i giudei sono i servitori di Dio. Che parallelo meraviglioso qui che potremmo far scorrere se torniamo in Ezechiele 4 e troviamo là che lui disse: ma è accaduto qualcosa di simile? Guardò ai muri elevati quando disse: vide le abominazioni fatte nella città, e là vennero 4 uomini con degli strumenti per uccidere, e andarono avanti per uccidere ogni cosa nella città di Gerusalemme. E prima che andassero per distruggere, c'era uno, li fermarono, perché venne uno vestito di bianco che aveva un corno da scrivano là nella cintura. Quanti ricordano? Ezechiele 4. E aveva questo corno da scrivano ed era vestito di bianco, e questo disse: non entrate nella città, non distruggete nulla finché sarete segnati sulla fronte i servitori di Dio. E si fece avanti e pose il sigillo sul loro fronte, perfino i bambini, li suggellò tutti. E poi quelli che avevano le armi di distruzione entrarono nella città e distrussero proprio tutto senza pietà, e trucidarono gli uomini, donne, bambini, tutti quelli che non avevano ricevuto il sigillo dell'uomo con il calamaio e li aveva suggellati. Ciò, allora, bene ai giorni dopo il nostro Signore, quando in Matteo 24 li avvertì con queste parole: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora che non scendete dal tetto della casa, ma chi è nel campo torni a prendere la sua veste, mandate in Giudea. E Giuseppe Flavio ci ha dato lo scritto, come scapparono
e solo quelli, gli unici che scamparono furono quelli che avevano ascoltato le parole del Signore Gesù. E quando videro gli eserciti, secondo il comando di Tito nel 70 d.C., quando videro l'esercito di Tito circondare le mura di Gerusalemme, mangiarono l'erba e la corteccia degli alberi, mangiarono l'erba da terra e veramente cuocero i loro bambini e li mangiarono. E i romani li lasciarono morire di fame, alla fine entrarono nella città e li trucidarono finché il sangue scorreva dalla porta della città come da una piscina, e i fiumi di sangue scorrevano dalla porta della città, incendiarono il tempio, distrussero le mura, e la moschea di Omar fu eretta dove si trovava il tempio. E Gesù ne parlò in Matteo 24 e disse: quando avrete veduto l'abominazione della desolazione, di quale è posta nel luogo santo di cui vi ha parlato il profeta Daniele, e disse: chi legge pongavi in mente, e disse: chi legge pongavi in mente, vedete, quando avete visto l'abominazione e la desolazione su di ciume della moschea di Omar posta nel luogo santo. E la moschea oggi si trova esattamente dove si trovava nel luogo del tempio. La moschea musulmana è là, come Gesù disse che avrebbe fatto, e anche Daniele disse che avrebbero fatto, e Gesù lo confermò. E vedete come Dio aveva predetto queste cose tramite i profeti, fratelli. Ci dovrebbe farci rizzare i capelli sul capo, sapere che siamo alla fine del tempo. Siamo alla fine, non rimane nulla, e avviene tutto esattamente come egli ha detto che sarebbe avvenuto. Dovrebbe incoraggiarci e prepararci. Gesù ci ha avvertito e ha detto: quando vedrete avvenire queste cose di cui stiamo parlando, disse: levate il capo perché la vostra redenzione è vicina. A cosa ci servirebbe guadagnare il mondo intero? Lo perderemo in ogni modo. Quindi non possiamo guadagnare così. C'è solo un modo di vincere, tramite Cristo. Accettare Cristo, e allora sarete certi di vivere. Dovrete andare via da qui un giorno. Potreste andarmene prima che questo servizio finisca, prima che il sole tramonti stasera. Potrebbe avvenire prima di spuntare il sole, prima di domenica prossima. Tutti noi potremmo essercene andati. Quando ce ne andremo? Ma sappiamo che dobbiamo andarcene. Quindi non è una cosa folle rimandare queste cose. State giocando con la morte. È come una volta si girava la vecchia toboga, la slitta canadese, attorno, e si cercava di passare proprio accanto agli oggetti. Quanto meno si aspettava, si volava e si ritornava giù, proprio quello che state facendo. Non sapete in che momento può capitarvi qualcosa, un arresto cardiaco, un incidente automobilistico, qualcosa, qualsiasi cosa, e poi la vostra destinazione eterna è là. Pensateci, amici. Ora, quando avrete veduta l'abominazione della desolazione posta nel luogo santo. Ora, dunque, ai giorni di Tito, dopo che Gesù se n'era andato, lo Spirito Santo fu quell'uomo che aveva il calamaio al suo fianco e percorse per Gerusalemme e mise un segno sulle persone. Ora, membri di chiesa, voglio farvi notare una cosa: e voi pretendete di avere lo Spirito Santo? Disse: sigilla soltanto gli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono nella città. Ora, si trova oggi qualcuno che è così oppresso per il mondo attuale e la sua condizione? Dice: oh, sono metodista, battista, presbiteriano, che differenza fa? Oh, non c'è più quel continuo peso per i perduti, non c'è più quella dolcezza. Non lasciate che una radice di amarezza sorga nella vostra anima. Non importa quanto male qualcuno vi tratti o vi comporti con voi, non siate mai colpevoli del fatto che quella cosa si ancori nella vostra anima. Contristerete lo Spirito Santo e lo allontanerete da voi. Mi ricordo 2 o 3 anni fa aver detto qualcosa di sbagliato, e un avvocato mi chiamò, mia moglie che è seduta qui, ma avevo un mal di testa, e mi chiamarono al telefono per dirmi di passare il pomeriggio, e mi disse: è l'avvocato. E uscì dalla porta e disse: dili che non sono qui. Lei disse Bill, e dille che non sono qui proprio ora. E uscì, e quando uscì mi sentì male, rientrai, lei glielo aveva detto, poi vidi che l'avevo ferita, e uscì per andare a pregare per un piccolo bambino malato. E appena quando misi le mani su quel bambino a pregare per lui, qualcosa mi disse: sei un ipocrita, sai che cosa hai fatto? E disse: Signore, non sono degno di pregare per il tuo bambino. E lo Spirito Santo è contristato in me, e non servirebbe a nulla che imponessi le mani sul bambino. Aspetti che io vada a mettere a posto una cosa. Andai a parlare all'avvocato, dissi: ho agito in modo sbagliato. E disse: pensavo fossi partito. E risposi: no, ho mandato mia moglie a
dire qualcosa di sbagliato, mi dispiace, non volevo fare questo, mi perdoni per questo. E chiesi anche a mia moglie di parlare. E poi andai laggiù a Green's Mill, era a giugno, a luglio, era molto tranquillo nei boschi, ero stato il pomeriggio tutto il pomeriggio nella grotta, e salì su una roccia, potevo vedere le colline in lontananza, i bei alberi, ogni cosa, era tutto tranquillo, circa le 5 o 6 la sera, in estate, e proprio tutto fermo, era un giorno molto calmo e caldo, Padre Celeste Mosè poteva stare sul monte e tu passassi davanti a lui e dissi: se tu perdoni, mi perdoni del male che ho fatto, potresti passare vicino a me e lascerai che ti veda. E laggiù alla mia sinistra, sul pendio della collina, un piccolo turbine si mise a soffiare dolcemente sulle foglie, passò proprio a fianco e ritornò nel bosco. E piansi come un bambino e scesi di nuovo e dissi: so che il mio peccato è perdonato ora. Non lasciate mai che una radice di amarezza venga in voi. Non importa qualcosa qualcuno vi faccia, lasciate che Dio rimanga in voi e tenga lontano ogni male da voi. Vedete, i cristiani che avevano questo avvertimento di Cristo, ora state attenti, era un tipo di simbolo di ciò di cui parliamo stamattina. Questi cristiani che dietro ascolto all'avvertimento uscirono da Gerusalemme perché sapevano che stavano per avvenire quelle cose. Vedete, i membri di chiesa, quelli che andavano in chiesa, non fanno altro che unirsi a una chiesa e dicono: oh, ci sono eserciti che vengono, la guerra, andiamo a pregare nella casa del Signore. Ma era troppo tardi, non serviva a nulla. Ma invece i discepoli tenevano conto dell'avvertimento, sapevano cosa aveva detto Gesù e scamparono. Lo storico ha detto che quelli che erano cannibali e mangiavano il corpo di quell'uomo chiamato Gesù, che guariva gli ammalati, e prendevano la Santa Cena, vedete, ma non sapevano cos'era questo storico carnale non credente. Era soltanto uno storico, e queste persone scamparono quell'ira che colpì la terra. Ora vedete, in quel tempo tutta Gerusalemme venne distrutta. Questo è un perfetto parallelo di Apocalisse 7. Ora state attenti: dal tempo in cui Tito assediò Gerusalemme fino al 1914, lungo tutta la storia non c'è mai stato un periodo in cui il mondo intero sia stato coinvolto in una guerra, fino al 1914. Lo ascoltate attentamente. Ora, questo è dopo che il signor Rutherford si è sbagliato, sono certo. Ora, osservate, dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro canti della terra, erano così, ai quattro angoli della terra, e ritenendo i quattro venti della terra. Ora, ognuno sa cosa significa vento nella Bibbia: significa guerra, conflitto, il diavolo e il principe delle potestà dell'aria, vedete? Affinché non soffiasse vento alcuno sulla terra, né sopra il mare, né sopra alcun albero. E vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, da dove verrà Gesù, il quale aveva il suggello dell'Iddio vivente ed egli nella sua mano. Ed egli gridò con gran voce ai quattro angeli ai quali era dato di danneggiare la terra e il mare, che stavano per distruggere il mondo, dicendo: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché avremo segnato in fronte col suggello i servitori dell'Iddio nostro. Ora, Dio non ha tempo, la sua è l'eternità. Noi lo misuriamo col tempo, l'unica cosa che sappiamo sono i pollici e i quadrati, i miglia e così via. Dio è l'eternità, non ha inizio né fine, è eterno. Ora, nel 1914 il mondo intero si mise in marcia contro la Germania in una guerra mondiale. È così, tutto il mondo entrò in una guerra mondiale. E avete notato? Allora avvenne una cosa strana, e vorrei che il mio caro amico qui presente, il padre del fratello Woods, comprenda bene questo. Era un testimone di Geova convertito, vedete? E così tutti i paesi si misero in guerra, ricordate, nel 1914. Ora, non è strano, l'ho letto nel Declino della guerra mondiale, ho una collana nel volume 11, circa la pagina 44, che non si sappia ancora fino ad oggi chi abbia fermato quella guerra. L'imperatore Guglielmo disse di non aver fatto, ma all'improvviso la guerra si fermò senza che nessuno sapesse perché. Mentre combattevano, ecco che venne il fronte per annunciare: tutto terminato, la guerra è finita. Avevano firmato il trattato di pace senza aver capito cosa fosse avvenuto. Ora, forse servirebbe un giorno o due per spiegare chiaramente questo, e non l'hanno capito, ma
mettiamo in rilievo i punti principali. È Dio che l'affermò per adempiere la sua parola, e quest'angelo lo affermò. Gli angeli erano andati avanti con armi di distruzione per distruggere il mondo intero, ma un altro angelo disse: aspettate un minuto, non fatelo, perché dobbiamo prima porre il sigillo sulla fronte dei servitori del nostro Dio. È proprio all'inizio della Pentecoste, verso 1906-1914, in quegli anni. Quanti di voi lo sanno? C'è qualcuno dei vecchi pentecostali che si ricorda quei giorni? Certo, quel tempo lo Spirito Santo cominciava a scendere di nuovo, le persone ricevevano lo Spirito Santo, parlavano in nuove lingue, pregavano per gli ammalati e così via. E proprio iniziò fra queste due epoche, proprio mentre iniziavano. La Chiesa era di nuovo genuina, poi i pentecostali iniziarono di nuovo nelle denominazioni, l'Assemblea di Dio, Chiesa di Dio, e si andarono nei loro sistemi come sono oggi. Siamo alla fine dell'epoca, vedete? Tutto porta verso la fine, tutto scorre verso la fine. Ora, notate che la guerra cessò l'11 novembre alle 11 del mattino. L'undicesimo mese dell'anno, l'undicesimo giorno del mese e l'undicesima ora del giorno. Vi ricordate ciò che Gesù aveva detto di questo? Uno andò a lavorare per una giornata nella vigna e ricevette un denaro, poi andò un altro e c'era della gente nell'undicesima ora, vero? Eccolo qui, la gente nell'undicesima ora sono stati trattenuti. Ora è il tempo che insietrino. I giudei vengono radunati da tutti i popoli per formare una nazione, erano dispersi in tutto il mondo, perfino in Iran e in altri diversi luoghi in cui non avevano neanche sentito che Gesù era venuto sulla terra, non sapevano niente del Nuovo Testamento o altro. Ed ora guardate nella rivista Luke e Life, e mostrano quelle immagini che ritornano. Lo disse Gesù: quando vedrete il fico che mette i germogli. Ora Gesù è sempre stato, i giudei sono sempre stati quel fico, questa generazione non passerà finché queste cose saranno adempiute, ed ora sono tornati. Sono già una nazione, hanno già il loro denaro, la loro bandiera ed ogni cosa, e sono riconosciuti dalle Nazioni Unite, e sono una nazione. È stata sistemata, è pronta. Pronta per cosa? Il suggello di quei 144.000, ora ci arriveremo fra un minuto. Israele, quei giudei, non il gruppo di Wall Street che sta sempre cercando di imbrogliare e rubare ogni cosa, intendo i veri giudei, che sono i giudei fedeli che mantengono i comandamenti di Dio. Ora, i veri giudei si riuniscono di nuovo in Palestina. È proprio esattamente ciò che il profeta ha detto. E Ismaele e Isacco erano, si prendevano uno alla gola dell'altro, sempre, erano uno alla gola dell'altro. Ismaele era proprio qui, e circa un isolato da Isacco, entrambi musulmani e giudei che combattono uno contro l'altro in una terra di nessuno. Ora vedete dove questo messaggio che abbiamo è collegato o no? Proprio nell'ora in cui Israele firmò per essere una nazione, la stessa ora, lo stesso giorno, lo stesso mese, la stessa ora che io ero a Greensmill, Indiana, quando quell'angelo là mi apparve e mi mandò sul campo con questo. Dopo che mi aveva incontrato là al fiume, mi ha detto che cosa sarebbe avvenuto, poi mi diede l'incarico 11 anni dopo, alla stessa ora in cui Israele firmò per essere una nazione. È tutto collegato insieme, vedete, l'angelo del Signore ora sulla terra, vedete, e si muove attorno sistemando ogni cosa per la venuta del Signore. Ed è lo stesso angelo che ha sentito del peccato quando andarono a Sodoma e trovarono e disse: siamo scesi per vedere se queste cose sono così, ciò che abbiamo udito. E ricordate? Ed un angelo scese, uno rimase con Abramo nel letto. Sodoma era qua giù e Lot era a Sodoma, e i due angeli scesero là e predicarono a loro e portarono quel piccolissimo gruppo, le vergini addormentate, vedete? Bene. Ma l'angelo rimase con Abramo. Questi angeli predicavano qua giù, un moderno Billy Graham e altri, li tiravano fuori, ma l'angelo che rimase con Abramo aveva la schiena rivolta alla tenda e disse: Abramo, dov'è tua moglie Sara? Come sapeva che era sposato, che aveva una moglie e il suo nome era Sara? Vedete, lui disse, lei nella tenda dietro di te, e disse: beh, ti ho fatto una promessa, io, vedete chi era quell'angelo, io ti ho fatto una promessa e ti visiterò secondo il tempo della vita, e Sara avrà un bambino. E Sara nella tenda dietro di lui, in certo modo, rise fra sé, e l'angelo con la schiena girata disse: perché Sara ha riso? Vedete il segno che diede la Chiesa eletta? Vedete il segno che ebbero in Sodoma? ci sono quelle tre classi che proprio di nuovo che ritornano di nuovo a quelle tre classi, e abbiamo questi grandi ministri che stanno ricoprendo il mondo qua, e dopo che Billy Graham ha ricevuto lo Spirito Santo non poteva venire qui, è laggiù nel suo campo e l'ha riconosciuto, e Dio lo tiene là, vedete, con quella predicazione intellettuale, la cosa che sente qui, cerca di strapparli fuori da Sodoma, cerca di strapparli fuori e dare grazie a quelle vergini addormentate. Ma qui c'era Abramo e la sua classe, e Gesù disse: come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Vedete, quegli angeli saranno qui sulla terra facendo la stessa cosa. Vedete, ecco perché Billy va dai Battisti e così via, in quel modo deve farlo. Vedete, Jack Schuller e gli altri grandi uomini che sono in quelli dei risvegli devono farlo, perché stanno strappando fuori, non hanno mai fatto miracoli là, pochi, come la gente accecata, ma predicare il Vangelo li acceca, vedete, la Bibbia dice così. Ma questo tizio qui fece questo segno, un segno soprannaturale per Abramo e il suo gruppo, che era la Chiesa eletta. Ora, nel 1914 il mondo andò in guerra e non sono mai stati in pace da allora. Continuamente iniziano, combattono e stanno facendo la stessa cosa ancora. E cosa facevano? Trattenevano. Oh Dio, abbi misericordia. Trattenendo quella grande cosa che ho visto nella visione, che l'intera cosa venne distrutta, trattenendo quella atomica, trattenendo le guerre affinché non si distruggano, finché non venga la cosa per distruggerlo, finché Israele non ritornerà e si riunirà insieme, e poi il messaggio andrà a Israele e lei sarà suggellata con quel suggello dello Spirito Santo. Vedete, dopo che i gentili saranno chiamati fuori, il popolo per amore del suo nome sarà chiamato fuori, che in questa epoca qui sono chiamati, e poi Israele riceverà soltanto un messaggio di tre anni e sei mesi. Daniele disse così, e disse che saranno 70 o 7 anni profetizzati per loro, rimasti per la salvezza dei giudei. Disse il Messia, il principe, che Cristo verrà e profetizzerà nella metà di quei 70 anni o 7 anni, e gli sarà reciso. Gesù predicò 3 anni e mezzo e fu reciso, e il sacrificio giornaliero sarà tolto, come disse Daniele, e disse: e poi ci sarà un tempo dato per i gentili in cui loro verranno in quest'epoca, poi ci sono 3 anni e mezzo rimasti ancora per i giudei. Ora, se andiamo in Apocalisse 11, lo prenderemo esattamente alla fine. La Chiesa non appare fino al 19° capitolo di Apocalisse, ma alla fine di quello Elia e Mosè torneranno ancora e predicheranno ai giudei, due uomini unti con quello spirito, o forse loro stessi non sono mai morti, quindi li uccideranno e li metteranno nelle strade chiamate Sodoma, dove il Signore fu crocifisso a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo spirito di vita tornerà in loro e risorgeranno, e poi circa un terzo della terra fu fatto a pezzi durante quel tempo. Fecero miracoli e segni là con i giudei, e qui ci sono quei giudei a cui vengono a predicare. Il mondo quasi non può farsi esplodere o uccidere l'un l'altro o portare quella distruzione finché quei giudei torneranno in quel luogo, e lo dice qui nella Bibbia. E li vide i 4 angeli. Osservate che cosa dovevano ricevere: lo Spirito Santo, proprio come fecero. Se quell'uomo col calamaio era lo Spirito Santo, lo comprendiamo, tutti quelli che leggono la Bibbia lo sanno. Ebbene, questo stesso angelo deve tornare di nuovo con lo Spirito Santo per il suggello del Dio vivente. Efesini 4:30, lo Spirito Santo di Dio, suggellate fino al giorno della vostra redenzione. E non possono fare nient'altro finché i giudei torneranno. E solo a poche settimane fa hanno classificato l'intera cosa insieme e sono entrati nelle Nazioni Unite. Siamo alla fine, ogni cosa è suggellata ora, per dimostrare che sono giudei. Ora prenderò, non ferire il mare, gli alberi, finché abbiamo segnato in fronte col suggello servitore del Dio nostro, per dimostrare questa rivelazione è giusta. Leggiamo il versetto, leggiamo il numero dei segnati: 144.000 segnati da tutte le tribù dei figlioli di Israele. Israeliti, dove sono? E sono là che si riuniscono. Che è là che aspettano il tempo del suggellamento.
della tribù di Giuda 12.000 segnate, la tribù di Ruben 12.000, la tribù di Gad 12.000, la tribù di Aster 12.000, la tribù di Neftali 12.000, e fino a Beniamino, 12 tribù, e 12 volte 12.000 sono 144.000. Vedete? Ora, se guardate nel capitolo 14, solo un minuto qui, poi vidi ed ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulle loro fronti. Sul monte di Sion, l'agnello era tornato dal rapimento, e come abbiamo preso l'altra sera, come Giuseppe aveva congedato tutti i gentili quando era là con i suoi fratelli e disse: sono Giuseppe, vostro fratello. E allora ebbero paura. Ricordate nell'epoca della chiesa dove l'abbiamo preso, quando sarebbe tornato, quelli che gli trafissero le sue mani e disse: dove hai ricevuto quelle ferite sulle mani? E disse: a casa dei miei amici. E si lamentarono, ogni famiglia si separò l'una dall'altra e piansero, piansero e piansero perché avevano fatto questa cosa malvagia. Il loro stesso Messia, lo stesso Dio, ed egli dirà a loro proprio esattamente come Giuseppe disse ad Israele, e disse: non siate adirati con voi stessi, perché Dio ha fatto questo per preservare la vostra vita. E Dio, la Bibbia dice che Dio accecò gli occhi dei giudei affinché i gentili potessero avere una possibilità, noi stessi, per prendere un popolo per amore del suo nome, la sua sposa dai gentili. Oh, è meraviglioso, non è così? Ecco i vostri. Ora, se volete vedere la sposa che viene dopo questo, per mostrare i 144.000 che non sono la sposa, continuate a leggere ora fino dall'ottavo capitolo in avanti. Sì, l'ottavo capitolo, o l'ottavo versetto intendo, dal settimo capitolo. Iniziamo al nono versetto, perché l'ottavo versetto è il suggellare di Beniamino, 12.000. Dopo queste cose, ecco una grande folla che nessun uomo poteva annoverare. Ecco la sposa. Di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue che stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di vesti bianche e con delle palme in mano. E gridavano con gran voce dicendo: la salvezza appartiene al Dio nostro, quale siede sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano in piedi attorno al trono e agli anziani e alle quattro creature viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono il Dio dicendo: Amen al Dio nostro, la benedizione, la gloria, la sapienza, le azioni, le grazie, l'onore, la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: questi che sono vestiti di vesti bianche che sono dessi, da dove sono venuti? E risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: essi sono quelli che vengono dalla gran tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio. Vedete? E cosa fa vostra moglie? Gli serve nella casa. Vi sedete e vi serve il pasto, vi prepara i vestiti, vi serve giorno e notte nella casa. Vedete? E tutti questi che provengono dalle nazioni gentili e formano una sposa davanti al trono di Dio sono con lui giorno e notte. Vi ricordate tutto ciò di cui abbiamo parlato a proposito di ieri sera? E colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda. Non avranno più fame, non avranno più sete. Non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li ciberà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Ora ecco i 144.000 Israele che aspetta la venuta del Signore e non può entrare finché prima i gentili non saranno conclusi. Devono essere conclusi. Ora potrei dire qualcosa di personale qui, spero che comprenderete. Quando Louis Petrus a Stoccolma in Svezia, sovrintendente generale, il capo della chiesa di Filadelfia, ha mandato 1 milione di Bibbie là a quei giudei, piccoli testamenti, ne ho uno come souvenir da lui. I giudei leggono davanti e dietro, come sapete, il loro linguaggio, e leggono questi libri e dicono: ebbene, se questo Gesù è il Messia, ed è morto il suo spirito, è tornato una forma di spirito. Ora vediamo che vediamogli fare il segno del profeta e gli crederemo. Oh, che impostazione perfetta. E disse: Signore, ecco il tempo, ora il tempo, eccolo. Quindi ero su un aereo, Billy e io, Lois, e siamo partiti, e stavo andando in India, e dissi: ora sulla strada di ritorno passerò da qui e porterò il messaggio ai giudei per portarli là fuori e dire: è vero, i giudei hanno sempre creduto ai loro profeti, lo sappiamo tutti, perché Dio ha detto loro che il Messia sarebbe stato un profeta, e loro credono ai loro profeti. E Dio disse che c'è uno fra voi che è un profeta, un veggente, e se io avrò a che fare con lui in visioni, così via, e se ciò che dice avverrà, allora ascoltatelo, perché io sono con lui. Vedete, ma se non avviene, allora non abbiate niente a che fare con quel profeta, perché non sono con lui. Ma se avviene ciò che dice, allora ascoltatelo, perché sono con lui. E i giudei lo sapevano. E pensai: oh mai, non sarebbe meraviglioso? Proprio prenderò 4 o 5 mila di là, di loro, e starò là e leggerò dalla Bibbia e dirò: se questo è il Messia, vediamoli vedere fare il segno del profeta. Che impostazione sarà? Avevo il biglietto in mano circa 30 minuti prima di che l'aereo della linea araba, così ero là a Cairo, Egitto, e pensavo: lode a Dio, in 2 ore i giudei riceveranno la stessa cosa che abbiamo ricevuto noi a Pentecoste, tanto certo come ogni cosa. E pensai: se sto là e gli dirò loro: andate a prendere un mucchio di uomini fra voi e portateli qui, e vedremo se egli è ancora il Messia. E poi dirò: ora sullo stesso terreno su cui i vostri padri hanno rigettato il vostro Messia, ricevetelo, alzate le mani e riceverete lo Spirito Santo proprio ora. E poi evangelizzeranno il mondo, nella loro parte del mondo, quando lo riceveranno. Prendete le guide, solo il centro nevralgico, le guide, così via. E qualcosa mi ha colpito adesso: non andare ora, perché l'ora non è ancora giunta. I gentili non sono ancora stati adempiuti, vedete, il giorno non è compiuto. Ho pensato: questo sono solo io. Così mi avviai e diventa così forte che quasi non lo potevo sopportare. Andai dietro l'hangar e chinai il capo e dissi: padre, sei tu quello che mi parla? E lui disse: non andare in Israele ora, non è ancora giunta l'ora. E andai e cambiai il biglietto e tornai di nuovo, perché l'ora non è ancora giunta, ma uno di questi giorni il messaggio andrà in Israele. Oh, e come farà breccia! Dio manderà quei Mosè ed Elia in Apocalisse 11, e faranno segni e prodigi e segno di Geova, mentre i gentili sono conclusi, il giorno di grazia lascerà la chiesa gentile, l'epoca pentecostale se ne andrà, le denominazioni continueranno perché loro saranno qui come le vergini addormentate, ce ne arriveremo solo fra un minuto. Ma verranno in quella classe, ma quando lo faranno, quando faranno quello, i giudei riceveranno il battesimo dello Spirito Santo, e ci sarà un risveglio che fermerà i cieli nei giorni del non piova e ogni genere di segni e prodigi. E alla fine la gerarchia romana, i giudei hanno la ricchezza del mondo, e così la Chiesa Cattolica Romana infrangerà il suo accordo con i giudei dopo che questa cosa sarà conclusa, e là ci sarà quel trattato che hanno firmato fra loro. Lui scenderà là, ed è che quando Dio starà là come fece nei tempi antichi e combatterà per Israele, alla fine uccideranno questi due profeti e staranno per strada e disputeranno su di loro, come fecero questi ministro pentecostale, sua moglie e i loro bambini alcune settimane fa, e i piccoli là con la pancia gonfia, i bambini camminavano, passavano e sputavano su di loro, e sono stati al sole per 3 o 4 giorni senza essere sepolti. Faranno la stessa cosa, la Bibbia ha detto così, la stessa cosa, e quando lo faranno, dopo 3 giorni morti, lo spirito di vita tornerà in quei due profeti e risorgeranno e ascenderanno in gloria. In quel tempo allora cominceranno veramente i fuochi d'artificio. Ma quando, prima che questo avverrà, il gentile, la sposa eletta, ci sarà uno seduto al tavolo, uno di questi mattini, uno sarà preso, l'altro lasciato. E alla fine vi chiederete: qual è il problema? E sarete andando in macchina parlando a qualcuno, la moglie o il marito seduti là sul sedile, e non risponderanno, non ci saranno. E correrete al cimitero, alcune porte, alcune tombe saranno aperte, alcune chiuse, perché il resto dei morti non visse per altri 1000 anni. E ricordate, allora sarà concluso. Sarà una venuta segreta, nessuno saprà quando avverrà. Ci è stato comandato di essere pronti e in guardia. Noi non conosciamo quell'ora, ma quando sarà, noi non preverremo quelli là in passato. Ma appena Gesù apparirà, allora osservate tutti risorgere, morti o viventi, non importa.
noi non incontreremo prima lui, incontreremo un altro prima. La Bibbia dice, Efesini capitolo 5 dice, perché noi che siamo viventi e rimanenti nella venuta del Signore qua giù, non preverremo o ostacoleremo coloro che sono addormentati, quelli preziosi che hanno suggellato il loro sangue, hanno suggellato la loro testimonianza con il loro sangue, non preverremo o ostacoleremo quelli che dormono, perché la tromba di Dio suonerà, qualcosa avverrà, il Vangelo qualcosa farà suonare, l'annunzio della sua venuta, e i morti in Cristo risorgeranno prima. E noi che siamo viventi e rimanenti saremo mutati e ci sentiremo questo cambiamento arrivare, i capelli grigi se ne andranno, le rughe se ne andranno, saremo cambiati in un momento, in un batter d'occhio, e incontreremo prima i nostri cari. C'è la mamma, il papà, oh, c'è il mio amico, oh, alleluia, saremo pronti. E poi insieme con loro che sono morti, dice la scrittura, saremo afferrati per incontrare il Signore nell'aria. È l'ordine della sua venuta. Oh, vedere il mio caro papà, oh mai, vedere quei cari che sono morti nella fede là, incontrarli, vedere la dolcezza di Dio, sapendo che se incontrassimo prima lui ci chiederemo, la mamma c'è stata, il papà ce l'ha fatto, e abbiamo predicato così duramente, abbiamo provato, c'è l'anco, lo zio Joe, e c'è tal dei tali, Signore ti amiamo, ma prima incontreremo l'un l'altro, oh, non ci chiederemo niente di ciò, ci saremo tutti. Non sorprende che dissero amen, gloria e sapienza e onore e potenza e forza. I 24 anziani si tolsero le corone e cadero a terra così e si distesero sul terreno e lo adorarono. Uno di questi giorni staremo oltre la terra, lassù, su questa atmosfera della terra, là fuori dello spazio, e non saremo ancora nel cielo, saremo afferrati per incontrarlo nell'aria. Quando Rebecca decise, velocemente decidendo che sarebbe andata con Eleazar su un cammello per incontrare Isacco o Giacobbe o Isacco, suo futuro sposo, non l'aveva mai visto, però sapeva che Dio la guidava, figlio di Abramo, il figlio di Giacobbe, Isacco era là nel campo, nella frescura della sera, ricordate, era sul far della sera, e Rebecca cavalcava il cammello, e Eleazar disse, eccolo arrivare, e Rebecca saltò giù dal cammello, si tirò il velo sulla faccia, non l'aveva mai visto, non sapeva, quello era suo marito, ma non l'aveva mai visto, l'avrebbe incontrato per fede, non so che aspetto avesse, ma oh, quando lo vedrò, oh là, quando lo vide, fu amore a prima vista, e lui non aveva mai visto lei, quando la vide, amore a prima vista, ed eccola che si incontrarono là nel campo, e lei la portò, e lui la portò nel regno del padre suo, e la sposò. Ecco come sarà afferrata nell'aria la Chiesa. In mezzo all'aria incontrerà il Signore mentre lui starà scendendo. Oh, che cosa d'amore sarà! Amore a prima vista. E quando staremo là, nell'atmosfera della terra, e canteremo quei cantici di redenzione, oh, ma come canteremo, lo loderemo per la grazia che redime, che Egli ci ha dato. Quando gli angeli copriranno, circonderanno la terra con i capi chini, non sapendo ciò di cui stiamo parlando, quegli angeli non erano stati perduti, non sapevano cosa vuol dire essere salvati, noi eravamo perduti, noi comprenderemo che cosa orribile era davanti a noi, ed Egli ci ha redento col suo sangue da ogni genere, nazione e lingua. Che giorno di gioia sarà quello. Mi piace quel vecchio cantico che dice, ci sarà un grande incontro nell'aria, in quel dolce, dolce divenire, e ti incontrerò e ti saluterò lassù in quella casa che è al di là del cielo. Ci sarà un tal cantare come non è mai stato sentito da orecchi mortali, sarà glorioso, lo dichiaro, quando il Figlio di Dio stesso sarà colui che condurrà in quell'incontro nell'aria. Oh. Avete sentito di Mosè? Nei giunchi avete sentito di Davide senza paura della sua fionda, avete sentito raccontare la storia di Giuseppe il sognatore, di Daniele e dei leoni, abbiamo spesso cantato, oh, ma ce ne sono molti, molti altri nella Bibbia, e desidero incontrarli tutti, lo dichiaro, è così. Oh, che gioia sarà quando li incontreremo in quell'incontro nell'aria.
aspettando quel giorno. Ecco che vengono i 144.000 e riceveranno il Vangelo, dopo che non possiamo ricevere allo stesso tempo in cui la luce è sui gentili. I giudei lo rinnegano e lo nascondono. Ora, quando la luce e i gentili vengono presi in alto, allora lo Spirito viene per dare testimonianza a loro. Allora i giudei lo riceveranno, che sono i 144.000 delle tribù di Israele perdute, riceveranno il Vangelo e la sposa sarà tolta via. Ora ci sono le 10 vergini. Ora arriviamo a Matteo 21 subito. Ci rimane ancora del tempo. Oh, amo la Bibbia. Quando prenderò la mia vacanza in cielo, che viaggio meraviglioso sarà sentire i concerti del coro celeste e le porte del il volto del mio Salvatore vedrò seduto sulle rive del fiume all'ombra degli alberi sempreverdi. Voglio passare la mia vacanza in cielo. Non vuoi venire a prendere la tua insieme a me? Ora, nel libro di San Matteo, credo il 25esimo versetto del capitolo, ho detto 21, avevo segnato qui 21 ma è sbagliato, è il 25. Ho dovuto sbrigarmi stamattina e mi sono alzato stanco e sono andato a letto tardi e sto facendo in fretta, ho annotato le scritture e ho messo 21 posto di 25. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini le quali presero le loro lampade e uscirono a incontrare lo sposo. Ora, 5 di esse erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso seco dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Ora, tardando lo sposo lungo queste epoche della Chiesa, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono. Tutte sì, erano sia morte e si addormentavano. Ora non sono perdute, ma si sono addormentate. Vedete, non disse che erano morte, ma stavano dormendo. E sulla mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade, e le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, che talora non basti per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Scusate. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici. Vedete, non erano gli increduli, erano brave persone. Aprici. Ma egli rispondendo disse: io vi dico in verità che non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui verrà il figlio dell'uomo. Ora, le 5 vergini avvedute. Ora, l'olio nella Bibbia simboleggia lo Spirito Santo, lo sappiamo tutti. Ed ecco perché ungiamo i malati con l'olio, e l'olio simboleggia lo Spirito Santo. Quindi, quelle avvedute avevano l'olio nella loro lampada, che era lo Spirito Santo, così erano pronte ad entrare alla cena delle nozze. E potremmo tornare in Ezechiele 9 e così via e mostrare, ma ho circa altre 15 scritture notate qui. Quindi l'olio, credo che l'abbiamo già appreso nella nostra classe questa settimana, che l'olio simboleggia lo Spirito Santo, lo sappiamo tutti. Però osservate, entrambe erano vergini. Ora, lasciate che prenda questo qui, prendiamo queste due proprio qui. Questa è una vergine e questa è una vergine. Questa era una vergine stolta e questa è una vergine avveduta. Ma entrambe sono vergini. Ora, se prenderete quel nome vergine e lo scorrerete, significa santa, pura, santificato. La parola santificato viene dalla parola santo, che significa puro, come la parola ebraica, ora è una parola greca, santificare,
significa pulire. Ora, la parola greca è, la parola ebraica è rendere santo, e la nostra è pulito. Ora, prendiamo queste tre parole, come ogni parola che ha lo stesso significato ma viene pronunciato diversamente, come la parola netto, santo, santificato. Tutte e tre sono la stessa parola, come se parlassimo della parola come cane. Io dico cane in inglese, se dice cane in tedesco, Fred è Hund, è così, fratello Norman, se io dico dog e cane in spagnolo è Ayo un dog. È tutto, vedete, è solo un'espressione. Quindi la parola greca per netto è santificato, la parola greca è santo. Santo, netto e santificato sono tutte la stessa parola. Quindi questa non era una chiesa sudicia o sporca, era una chiesa santificata, nettata. 10 vergini andarono a incontrare lo sposo. Che cosa significa? Tutte queste chiese, ora non qui nei romani, ma nelle denominazioni, i nicolaiti, i battisti predicano la seconda venuta di Cristo, i metodisti predicano la seconda venuta di Cristo, i presbiteriani predicano la seconda venuta di Cristo, i nazareni predicano la seconda venuta di Cristo, i pellegrini della santità predicano la seconda venuta di Cristo. È così? Tutti loro andarono a incontrare lo sposo. Ora, ricordate che ognuno si era avviato per incontrare lo sposo. Ora, se Dio rispetta questo, allora avrebbe dovuto prendere anche tutti loro. Ma ricordate la stessa cosa, ora, come la parabola l'altra sera, quando Dio parlò ci ha parlato nell'epoca della chiesa e ha detto che Balaam, la dottrina di Balaam, però qui c'era Balaam che era una grande, bella nazione organizzata e credevano in Dio. Perché guardate Balaam cosa fece quando scese, o Balaam piuttosto, egli offrì proprio lo stesso sacrificio allo stesso Dio che aveva Israele, Israele di Dio, Geova. 7 altari, 7 è il numero della completezza di Dio. 6 giorni lavorò, ma il settimo riposò. Completo, 6 giorni lavorò nel mondo, i primi 2000 anni fu distrutto dall'acqua, i secondi 2000 anni Cristo venne, e questi sono i terzi 2000 anni. Alla fine di ogni 2000 viene qualcosa, il mondo viene scosso di nuovo, e fra 6000 anni ha costruito il mondo, in 6000 anni la Chiesa ha combattuto contro il mondo, e nei 7000 anni è l'anno millenniale. Vedete, ora la Chiesa ha 7 epoche della Chiesa, ora quello è il completo numero dell'epoca della Chiesa, 7. 7 è il numero della completezza di Dio. 7 epoche della Chiesa, 7000 anni della creazione, ogni cosa ha a che fare con il 7. Ora, c'erano le vergini che andarono ad incontrarlo e le vergini stolte. Ora, non avevano olio nelle loro lampade, ma avevano ogni altra cosa, erano nette, credevano in Cristo, predicavano la parola e la credevano, la loro denominazione lasciava che predicassero, predicavano quello, la seconda venuta, il sacrificio, l'espiazione, credevano. E se mai abbiate a che fare con un buon studente studioso battista una volta, sanno, fareste meglio sapere di cosa state parlando. Ma vedete, così simile, dice Matteo 24, leggetelo, e Gesù disse che in questi ultimi giorni due spiriti sarebbero così simili da sedurre gli stessi eletti, se fosse possibile. Saranno così simili che proprio faranno ondeggiare quei pentecostali come nient'altro. Certo, Matteo 24, qualcuno ce l'ha? Prendetelo proprio là. Ce l'hai, sorella, o qualcuno là? Matteo 24, ce l'hai? Bene, bene, leggilo. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti. Falsi cristi e falsi profeti. E faranno gran segni e prodigi, tali da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Eccoli. Ora, che cosa sorgerà? Sorgeranno falsi cristi, false persone che dicono io sono di Cristo, falsi profeti che dicono io sono questo, sono quello, e quasi sedurrando le stesse elette, se fosse possibile. E c'è solo un modo in cui possiate essere salvati, e quando siete stati scelti prima della fondazione del mondo, sono gli eletti, per conoscenza, il vostro nome è stato messo sul libro là in passato, con grandi segni. Allora osservate queste due chiese, se ci fosse un modo in cui potessi farlo vedere alle persone, proprio arde nella mia anima, che queste chiese sono proprio pure sante come questa, sono tutte vergini, tanto nette come le altre. L'unica differenza era l'olio nella lampada, lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, se non c'è, produce, se è là dentro, produce proprio lo stesso genere di fuoco che ha fatto Pentecoste, ma non hanno alcun fuoco, perché non hanno olio nella lampada. Hanno dei rituali di chiesa, la chiesa è proprio tanto rituale come hanno delle belle cerimonie, niente contro questo, dei credi che scuoterebbero la vostra coscienza, e cantici come angeli che cantano. E loro potete indicare qualcosa sulla loro vita, non potete farlo, ma ancora è sbagliata. È una parte di ciò, ma non tutto. È quello il tipo che mancherà il rapimento, vedete? Osservate, qui c'era Moab che arrivava, e lo prenderò così che possiate vedere. Qui c'è Moab, una grande organizzazione, e metterò qui come organizzazione. Qui c'era Israele senza alcuna organizzazione. Qui c'era Moab che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 altari. Israele aveva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 altari. Bene. E Moab qua su aveva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 torelli. Israele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 torelli. Bene, Moab disse: verrà un tempo in cui ci sarà un uomo, Cristo, che verrà sulla terra, così sarà l'agnello di Dio che toglierà il peccato nel mondo. Metteremo 7 che cosa? Agnelli su questo altare. E Israele disse: esattamente giusto, 7 agnelli sull'altare. Sì. Vedete? Ora, proprio al principio, Caino dispose un altare, fece un sacrificio, adorò, fece ogni cosa che fece Abele, senza... Oh, ricevetelo, senza la rivelazione di Dio, quando l'intera chiesa è costruita su quella rivelazione. Gesù disse: su questa roccia edificherò la mia chiesa. La verità rivelata in modo spirituale della suprema deità di Gesù Cristo, su questa roccia edificherò la mia chiesa. Ora, se Dio rispetta solo i vostri rituali, i vostri riti come metodisti, battisti, pentecostali e così via, se aspetta solo che facciate questo, predicare la seconda venuta e tutte queste altre cose che sono assolutamente scritturali come battisti, presbiteriani e così via, allora Dio è obbligato a prendere anche loro, perché è tutto quello che richiede. Ma vedete, senza la rivelazione ci sono le vergini addormentate, e qui ci sono le vergini avvedute. Era un'organizzazione, una grande nazione. Abbiamo letto l'altra sera dove ha detto che queste, il mio popolo non sarà un'organizzazione, vagheranno in tutta la terra, dimoreranno in tende, poveri, umili. Ma disse: non cercare di maledirli, perché io sono con loro. Osservate, queste persone credono nello stesso rituale in cui loro credevano e adoravano lo stesso Dio, vedete? Ma non avevano i segni e i prodigi che li seguivano. Israele aveva un serpente di rame, una roccia percossa, la gioia del re, guarigione divina, profeti, ogni cosa era proprio là. E loro non lo avevano, avevano un rituale senza la benedizione, l'olio. La stessa cosa con le vergini addormentate e come le vergini avvedute, erano entrambe persone santificate. Ma questa aveva olio e questa non aveva olio. Così solo, oh, valiamo quanto voi, questo non c'è nessuno di noi che valga qualcosa in quanto a questo. Bene, siete un mucchio di santi rotolanti, bene, va bene, ok, va bene. Nessuno di noi vale niente, siamo tutti peccatori venuti meno alla gloria di Dio. Ma l'unico modo in cui mai ci entreremo non è unirci alla Chiesa, non cercare di vivere bene, ma ricevere Cristo. Non è ciò che io vivo, è ciò che Egli era, non è ciò che io sono, è ciò che Egli è. Egli è diventato me affinché io, tramite la sua grazia, diventassi lui, il figlio di Dio. Lo vedete? Ora, una vergine addormentata, una vergine avveduta, con olio nella sua lampada, ora. E all'improvviso venne un suono: ecco, lo sposo viene, andate ad incontrarlo. E si svegliarono, ma quando lo fecero, questo poteva entrare, perché aveva olio nella lampada. Ecco la differenza. E questa non poteva entrare, perché non aveva olio nella lampada. Tornarono per pregare, per ricevere lo Spirito Santo, ma mentre se ne erano andati, fu tutto concluso.
le denominazioni dissero: forse abbiamo sbagliato, forse faremo meglio cercare il battesimo dello Spirito Santo. È ciò che stanno cercando di fare ora, l'avete notato? I presbiteriani. Fermate il nastro un momento. Non voglio chiamare il suo nome. Lo sposo venne. Ebbene, quanto è vicina la sua venuta allora, quando cercheranno di scendere e comprare. Bene, accendete il nastro, accendi il nastro, Gene. Ora, l'avete afferrato? Quando andarono a comprare, cercare di comprare, tutte le chiese cercano di avere un risveglio, risvegliare, tornare indietro. Ora, persino il dottor Billy Graham, che ha scritto nell'Herald della Fede, l'avete visto a Chicago, e ha detto che non possiamo tralasciare questo movimento pentecostale, vedete, non possiamo tralasciarlo perché hanno più convertiti in un anno di tutte le altre chiese messe insieme. È esattamente quel fuoco che arde, che scuote, lo arde e butta la rete e la ritira. E quando gettata una rete, Gesù disse: il regno dei cieli è come un uomo che va e butta la sua rete nel mare, e quando la ritira ha delle tartarughe, dei serpenti, delle rane e ogni altra cosa, ma anche dei pesci. Ed è cosa fa il messaggio pentecostale: spazza in tutta la terra e getta la rete e la ritira, ci sono ogni genere di pesci e di cani d'acqua e ogni altra cosa che c'era dentro, ma ci sono anche dei pesci, ed è quelli che sono per il maestro. Bene, voi dei fratelli che credono ai legalisti su questo nastro, vorrei che consideriate questo: quando diventarono pesci, quando la rete andava su di loro, erano pesci dal principio, erano eletti dalla fondazione del mondo, non sono mai venuti all'uso del maestro, altrimenti se siete è come una rana, se prendete una rana che la mettete là sulla riva, e torna nell'acqua, e quella carpa è subito là, un mucchio di santi rotolanti, e torna indietro là, proprio là di nuovo nel fango, quando può, più veloce possibile. È così, è quel serpente che è là sulla riva e dice: credo che i giorni miracoli sono passati, il dottor Talletani me l'ha detto, non puoi confondermi, e torna proprio là dentro. È un serpente, è una rana. E Paolo disse nella Bibbia che sono usciti da noi perché non erano parte di noi dal principio. Bene, le vergini stolte, la vergine avveduta aveva olio nella lampada e si preparò. Ora, mentre era andata a prendere dell'olio, ora ecco cosa cercano di fare ora. Queste grandi chiese evangeliche cercano di trovare queste grandi cose, sapete, tornare alla Bibbia, di nuovo ci serve la benedizione pentecostale. Ebbene, potete immaginare che genere di servizio avranno, vedete? E non scenderanno là e si toglieranno quel trucco della... No, non lasceranno da parte quelle sonorità e quelle società e cose, e si tengono al mondo come Esaù, in una mano per cercare di prendere Dio con l'altra. Non potete farlo, non potete essere un cristiano con le mani incrociate così, no, ma cercheranno di tornare indietro. Dovete centrare di nuovo al Calvario e rimanere con quello. Ma ecco che cercano di ritornare indietro. Ricordate quanto siamo vicini. Allo stesso tempo in cui andarono a comprarlo, venne lo sposo. Oh, fratello Sticker, ci siamo quasi vicini a casa. Oh, uno di questi mattini la tromba del Signore suonerà e il tempo cesserà e sorgerà l'alba eterna, splendente e bella, quando i salvati sulla terra si radunneranno nella loro casa oltre i cieli. Che tempo sarà? Sì, le vergini addormentate. E le vergini addormentate ora, voi che volete sapere cosa sarà di lei, così? Una cosa che voglio spiegare, che cosa avverrà a queste chiese? Cosa avverrà a queste persone che verranno per una porzione del cammino con Cristo, o non hanno completato tutto il cammino con Cristo? Ora in Romani, credo 2:22, la Bibbia dice, Paolo disse che se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è dei suoi. Appartenete all'organizzazione, ma non a Dio. Se lo Spirito di Dio non è in voi, non siete da Dio. E dovete avere lo Spirito di Dio per essere di Dio, certamente. Bene, Signore, la grande tribolazione. Ora,
Ora, se voi dovranno passare, ora ricordate, gli disse, lasciate che prenda il resto. Furono gettati nelle tenebre di fuori, dove sarà pianto il gemito e lo strillo dei denti. La grande tribolazione è questa. Dopo la grande tribolazione, quella gente, lasciate che prenda questo qui. Sono il rimanente. Ora guardate. Qui c'è un pezzo di stoffa. Una signora lo distende così, ora si farà un genere di abito con questo, ora tutta la stoffa che ha, ora ogni parte di essa è della stessa stoffa, o così, entrambe erano vergini, vedete? Bene, avevano fede in Cristo, la parvenza di pietà, andavano in chiesa, facevano buone cose, carità, niente da poter dire contro le loro opere. Io conosco le tue opere, ha detto in ogni epoca, io conosco le tue opere, ma pur ti manca qualcosa. Vedete, ora quando la donna lei decide in che modo distendere il suo disegno e lei nella sua mente decide in che modo taglierà quel modello, è così, beh, pensa qual è il sufficiente, la parte migliore del modello, sapete, perché è tutta la stessa stoffa, e poi lo dispone così o così, e lo dispone, poi prende le forbici e lo ritaglia. Ora, ciò che rimane è chiamato il rimanente. Ora, cos'è questo modello? Come si sa? Da uno, il luogo da cui la signora è eletta è stata ritagliata. Dio, prima della fondazione del mondo, conosceva la fine dal principio per preconoscenza. Egli elesse dove tagliare. Egli conosceva la differenza fra Esaù e Giacobbe, conosceva la differenza fra il peccatore e il santo, conosceva la differenza, sapeva il motivo di ogni cuore. Così ci ha eletti prima della fondazione del mondo e ha messo i nostri nomi sul libro della vita dell'agnello. E anche l'agnello che doveva essere ucciso e ha posto i nostri nomi prima che lui fosse ucciso, e la Bibbia disse che Cristo era l'agnello ucciso prima della fondazione del mondo, e i nostri nomi sono stati messi sul libro quando lui fu eletto là ad essere l'agnello per essere ucciso. Noi siamo stati eletti ad essere coloro per cui lui sarebbe stato ucciso, lo vedete? Sono tutte vergini. Ora qui c'è un piccolo rimanente non messo da parte, no, lei lo mantiene, ma lo mette là dietro e lo usa per qualcos'altro, vedete? Ma non sarà usato là. Quella è la chiesa che viene ritagliata. Ora dovranno sopportare il giudizio perché passeranno la tribolazione. Quello è rimanente. Ora lo afferrate. Qui c'è la chiesa che va a casa. E qui c'è il rimanente che è stato lasciato. E qui ci sono i 144.000 sul monte Sinai, i giudei. Non sono tre diverse spose. Sono la sposa, il rimanente e i 144.000, esattamente. Non stava mangiando altro che il cibo dello Spirito Santo là, immagino che andasse bene, non c'era niente, non andava con Giovanni, disse, ma sono là. Ora, alla fine del tempo, quanti sanno che la Bibbia dice che i santi giudicheranno la terra? Paolo ha detto così. Ora, giriamo nel libro di Daniele, prendiamo il trono bianco e arriveremo in Apocalisse e Daniele 7 e prenderemo il giudizio del trono bianco là. Iniziamo col versetto 8 del capitolo 7 di Daniele. E io esaminavo quelle corna ed ecco che un altro piccolo corno spuntò fra quelle, e tre delle prime corna furono divelte dinanzi ad esso. Sappiamo che si tratta di Roma, vedete? Ed ecco che quel corno aveva degli occhi simili a occhi d'uomo. Ricordatevi, questo corno non ricevette una corona, era una cosa astuta, le altre diventarono bestie, ma questo era astuto, era un uomo, un papa invece del paganesimo. E una bocca che proferiva grandi cose. Ora osservate, versetto 9. Io continuai a guardare fino al momento in cui furono collocati dei troni. Allora si terminano tutti i regni gentili. Il profeta che parla, ricordate, tutte quelle cose che avevano detto erano cadute fino all'ultima. Lo sappiamo dalla storia che studiamo. e furono abbattute, e il vegliardo, un antico dei giorni, si assise, e la sua veste era bianca come neve. Sapete chi è, secondo la visione di alcuni sere fa? È Gesù. E i capelli del suo capo erano come pura lana, fiamme di fuoco erano il suo trono, e le ruote d'esso erano fuoco ardente. Un fiume di fuoco sgorgava e scendeva dalla sua presenza. Mille migliaia lo servivano, quella chiesa che ritorna con lui, e 10.000 miriadi gli stavano davanti. È la sposa che appare, il resto del mondo. E il giudizio si tenne e i libri furono aperti. Il giudizio si tenne e i libri furono aperti, e io guardai a motivo delle parole orgogliose che il corno proferiva, e guardai finché la bestia non fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato nel fuoco per essere arso. Quanto alle altre bestie, il dominio fu loro tolto, e intendo, fu loro tolto il dominio, ma fu loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato. Ora, il giudizio fu posto e furono aperti i libri, e quando la sposa tornerà e inizierà il giudizio, e la Chiesa eletta, la Chiesa che è stata raccolta, ritornerà dopo 3 anni e mezzo, dopo il tempo, in Apocalisse lo dice che il resto dei morti non vivrà per 1000 anni, quanti l'hanno letto molte volte, non vivranno per 1000 anni. Gesù ritornerà con la sposa, ora ricordate, come ho detto, ogni cosa è in tre, la sua venuta è in tre. La prima volta gli venne per redimere la sua sposa, la seconda volta viene per rapire la sua sposa, come una cosa d'amore che viene e la porta via la notte, la porta via dal mondo. Lo incontrerà nell'aria, la segreta venuta del Signore. La seconda volta che verrà è per ricevere la sua sposa, la prima volta per redimerla, la seconda volta per riceverla, e la terza volta con lei, re e regina. Ed eccola tornare per il giudizio sulle nazioni. Paolo disse: e non torno che alcuno di voi vada in tribunale portando una cosa uno contro l'altra, e non potete prendervi cura di queste piccole cose sapendo che i santi giudicheranno la terra. Ed ecco che il giudizio fu posto e dato a Cristo, e sul fianco là ci sono gli avvocati, e là egli è seduto sul suo trono. Qui c'è la sposa che è l'avvocato, e vengono questi, i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro che è il libro della vita. Ora, il primo libro era il libro dei peccatori che furono cacciati via. Bene, lui è condannato dall'inizio, quelle sono le capre, non ha neanche una possibilità, è un peccatore, bene, viene cacciato via, e le pecore loro passano il giudizio, devono essere giudicate, e i santi devono giudicarli. Dio non è ingiusto. Se c'è uno là in quelle terre, un estraneo, e noi costruiamo un edificio da 10-8 milioni qui in America, invece di portare il messaggio là a loro, Dio ci terrà responsabili ma lo eviterà a loro. Certo, Dio non è ingiusto. E voi che siete qui, se non l'avete mai visto questo prima, ora non eravate responsabili, ma ora ne siete responsabili, vedete, siete tutti responsabili, siamo responsabili per portare questo messaggio. Voi siete responsabili di sentirlo o meno. Ora sorgeranno questi atei, e le persone che là adorano in un tempio non sanno niente di meglio. Dio non è ingiusto e non li condannerebbe senza dar loro una possibilità, e a loro sarà dato un posto. E così nella Chiesa, in cui ogni epoca, lungo ogni epoca della Chiesa, da Efeso, lungo proseguendo qui, il messaggio, il vero messaggio di Cristo, come avvenne al principio, il battesimo dello Spirito Santo, la potenza, la resurrezione, il parlare in lingue, l'interpretazione delle lingue, il dono di guarigione, il battesimo nel nome del Signore Gesù, e tutte quelle cose che gli insegnò. Ognuno che è in quella sposa sarà là come avvocato. Ed ecco che c'è il caso di qualcuno. Tu hai tenuto una riunione là, così, gliel'hai detto? Ora l'avvocato dice: sì, gliel'ho detto. è là, sul libro, e non può rinnegare. Persino i nostri pensieri ci sono là. Non potete rinnegare, dice, sì, gli ho detto che deve essere battezzato. A Jeffersonville, là, al tabernacolo, là, sì, signore. Cioè, beh, qui sul libro, gli hai detto che dovevano farlo. E ha persino cercato le scritture e ha trovato che era giusto, ma non l'ha fatto. Dipartiti da me, voi, tu operatore di iniquità, non ti conobbi già mai. Ecco dove separa le pecore e le capre. Vedete, alcune le mette a destra e alcune a sinistra, e ci sono di nuovo quelle tre classi, ma in questa classe non sarà mai con quella classe. Quella è la sposa. E notate, la sposa è con lui nel tempio. Gli altri lavorano e portano la loro gloria nel regno, ma la sposa è continuamente con lo sposo. Agli altri non sarà mai dato posto come questi qua giù, serviranno, non saranno cacciati via, perché gli ha separato le pecore dalle capre, ma le capre non avevano comprensione e non gli importava niente. Era una capra e soddisfatto di essere una capra, così morta come una capra, e questa era la fine, era tutto, vedete. Ma la pecora, se Dio l'ha tenuto questo come là, come degli altri che non hanno mai sentito niente, quindi se predicate questo Vangelo alle persone, io devo stare, non ricordate la grande traslazione che mi ha dato non molto tempo fa, che sono dovuto stare là con quelle persone ed essere responsabile per loro, e vedi quei milioni stare là, e dissi, sono tutti Branham? E disse no, e dissi, sono i tuoi convertiti? E dissi, vorrei vedere Gesù? E disse, non ancora, ci sarà un tempo prima che gli verrà, ma verrà prima da te, e tu sarai giudicato dalle parole che hai predicato. E dissi, si riposano su quella parola. E dissi, e sarà fatto così con tutti, anche Paolo dovrà presentarsi, sì, anche Paolo si presenterà col suo gruppo a cui ha predicato. E disse, ha predicato lo stesso messaggio che ha predicato lui, allora milioni di persone alzano le mani dicendo, è su questo che ci poggiamo.
Alleluia.
Ecco, vedete, eccolo. Sì, e poi insieme ritorneremo sulla terra in un corpo che potrà bere e mangiare, e vivremo laggiù insieme attraverso le epoche senza fine. È la venuta del Signore. Ora, ancora un momento. Ora, sì, stiamo avvicinando ora, perché stiamo prendendo quasi tutto il tempo il fratello consacrato al servizio di battesimo, ciò che sta per fare. Ora, durante queste epoche della Chiesa, mi piace così tanto. Mi piace tanto davvero. Durante le epoche della Chiesa ci sono due spiriti che agiscono in modo quasi identico. Uno è la denominazione e l'altro è lo Spirito Santo. E Gesù disse che erano così simili da sedurre gli stessi eletti se fosse possibile. Questi due spiriti stanno marchiando le loro persone per un giudizio futuro. Satana ha promesso che ne avrebbe avuti più di Cristo, e ce li ha. Ora, considerate questo molto attentamente mentre ci arriviamo. Avrà più gente di quelli che egli ha. Molti sono come Eva. Eva si fermò abbastanza solo da essere sedotta. Se non si fosse fermata, non ci sarebbe stata alcuna seduzione, ma Eva si fermò. E quando si fermò, ecco dove fu sedotta. Invece di spingere... mi state seguendo attentamente ora? Il motivo per cui Eva fu sedotta, diciamolo insieme, così lo afferrerete sicuramente. Il motivo per cui Eva fu sedotta è che non mantenne l'intera parola di Dio. Satana gliela citò, ma non le disse mai tutta la verità.
Amen.
Neanche questa denominazione lo fa.
Amen.
Ma lei rimase abbastanza da ricevere parte della parola e non prese tutta la parola. Ecco qual è il problema oggi.
Amen.
Le vergini addormentate rimasero abbastanza da prendere parte della parola, ma non tutta la parola. La chiesa seduta rimane abbastanza da prendere parte della parola, ma non tutta la parola. Ed erano sinceri e onesti in merito. Eva fu sedotta. La Bibbia disse che fu sedotta. Adamo non fu sedotto. Adamo sapeva esattamente di agire male, ma sua moglie, facendo le cose che lei faceva, lo persuase a prendere parte del cibo proibito, e lui era un uomo, e era in lui, lo comprendete, vedete, sapeva di agire male, ma Eva pensò di agire bene. O non vedete? Ecco perché Paolo disse che una donna non deve mai predicare il Vangelo. Lei fu quella sedotta, e io non lascio che una donna insegni o usurpi autorità, ma stia in silenzio, vedete? Perché prima fu formato Adamo e dopo Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna fu sedotta essendo nella trasgressione. Detto, no, ora lei non è perduta, lei sarà salvata portando i figli o se ha un marito e così via, e continuerà con fede, sobrietà ed ogni santità, sarà salvata, ma non permetto che lei insegni o usurpi autorità. Vedete, Paolo disse non fatelo, disse ora, e io penso di avere la mente del Signore su questo, e dissero bene i profeti là ci hanno profetizzato, ci hanno detto che dovremmo predicare, disse che cosa? La parola di Dio è venuta da voi e solo da voi. Se qualcuno pensa di essere spirituale, un profeta, sappia che io ciò che dico sono i comandamenti del Signore. E così sapeva di ciò che stava parlando. Ma disse: se è ignorante, che sia ignorante. E se non darà ascolto, beh, lasciatelo andare. È diretto verso quella ghigliottina, vedete, ma che va avanti, vedete. Ma ci sono quei due spiriti. E ragionare come prendere le donne, le forze di polizia sulle strade. Quella è una disgrazia, la bandiera americana, mettere quelle madri là fuori per strada, e decine di migliaia di uomini sono senza lavoro. Beh, è la nazione della donna, è il posto della donna, è una donna a prendere il controllo, è l'adorazione della donna, è quello spirito dogmatico cattolico, è l'adorazione di una donna come Dio, si sta proprio disponendo, non vedete la disposizione? Non c'è niente che Dio potesse dare all'uomo più dolce di una donna, di una moglie, una vera moglie, ma quando lei va oltre a quello, lei è fuori. È così, Dio non intendeva mai che le donne lavorassero in questi luoghi, in queste cose. Queste donne devono avere figli, crescere i bambini, e sono tutte le piccole predicatrici, ognuna, ma hanno la loro congregazione là a casa con i loro figli nel crescerli. Ora questi due spiriti molto simili, proprio come Eva, proprio quasi. Ebbene, Satana disse, Dio ha detto, Dio ha detto, così, Dio ha detto, Dio ha detto, oh, ma certamente non ci condannerà se battezzeremo nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, non andrebbe bene anche quello? Oh, tu ipocrita, Dio non ha mai detto quello, non c'è una cosa simile, è morte. Non c'è una cosa simile. Ditemi dove è il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Cioè, non c'è un tale nome. Allora è morta. Da dove è venuta? La Sardi, la Chiesa morta. Non c'è una tale cosa. Tu hai un nome per cui vivi e dici di essere una Chiesa cristiana, ma sei morta. È così. Non c'è una tale cosa come il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Ebbene, non va bene e non funzionerà. Paolo disse che non funzionerà. Avete ricevuto lo Spirito Santo? Santo, quando avete creduto, non sappiamo se ci sia. Disse, come siete stati battezzati? Venite e siate ribattezzati nel nome di Gesù Cristo. Se un angelo verrà dal cielo insegnando qualcos'altro, sia anatema. Quella è la verità. Sono responsabile solo di dirlo. Voi comprendete? Non è così tanto per questo, ma è per questi nastri che sto gridando, perché so che andranno ovunque. Ed ecco cos'è, bene. Non è Eva fu sedotta, vide parte della parola, Moab fu sedotta, la Vergine addormentata fu sedotta, la Chiesa fu sedotta, le denominazioni sono sedotte, vedete? Rimanete con la parola, è l'unico modo, rimanete con essa, non muovetevi da essa, rimanete con essa, andate e fate proprio ciò che Dio disse di fare, non importa ciò che qualcun altro dice, tenete la linea di Dio. Ora le Vergini addormentate ha perso il suo posto, sapete? Viene al giudizio e se mai sentirà la verità è condannata. È così. Non troverete mai che in nessun posto Gesù è se non dove l'avete lasciato. Gesù poteva venire, ricordate le vergini addormentate, dite, potevano essere ispirate dal diavolo? Assolutamente, vivono comunque in modo netto. Sì, Signore, Giuda lo fece, salvato, santificato, predicò la guarigione divina, scacciava diavoli, ebbene, era proprio fino direttamente alla stessa cosa come gli altri, ma quando si arrivò a Pentecoste, ecco dove mostrò i suoi colori. Non ricevete lo Spirito Santo e girò i tacchi e rinnegò il Signore Gesù. Esattamente ciò che fece la Chiesa. Quando si arrivò alla benedizione pentecostale, si allontanarono. Oh, non lo vedete, Cristo? Ora, stasera, il grande punto culminante, penso, solo un momento, penso che abbiamo ancora un po' di tempo. Voglio che il marchio della bestia, il marchio della bestia, prendiamo Apocalisse 13, solo un minuto, Apocalisse 13, 15, e leggiamo solo che cosa farà. Apocalisse 13, 15, e le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia. Ora, questo è alle chiese protestanti. Le chiese protestanti ebbe potere perché fece un'immagine. Le chiese protestanti, tramite il concilio delle chiese, stanno portando un posto in cui tutti i protestanti possono avere comunione, saranno riuniti. Quanti sanno, leggono del grande edificio che hanno là, in cui hanno tutte le chiese del mondo? Certo, è là, proprio come le Nazioni Unite, e ci sono tutte, persino le assemblee di Dio sono là. Vedete? È un cane scaccia cane, come un cane ritorna al suo vomito e una scrofa a voltolarsi nel fango. Vedete, vogliono essere grandi, vogliono agire come il mondo, come Israele, quando vide il re degli altri popoli, disse: dacci un re. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, onde l'immagine della bestia parlasse, facesse sì che tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia furono uccisi. L'immagine della bestia, la denominazione protestante, non la cattolica. Questa è America, sta parlando di cui qui il capitolo 13 sono gli americani. La bestia che sale da, vedete, le altre bestie erano salite dalle acque, che significano moltitudini di persone, ma la bestia qui venne come un agnello dal terreno dove non c'era un popolo. Aveva due corni e poi parlò come un dragone, e formarono un'immagine della bestia che era in Europa e fecero un'immagine di essa qui, unendo le chiese insieme e formando questa comunione protestante, e poi forzarono tutte le altre chiese che non potevano nemmeno comprare o vendere nient'altro se non avevano questa immagine della bestia. Osservate ciò che avviene qui. E faceva sì che a tutti, grandi, piccoli, ricchi, poveri, liberi, servi, fosse posto un marchio sulla mano destra, sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi avesse il marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Questa è la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è il numero d'uomo, e il suo numero è 666, che sappiamo che è la gerarchia di Roma, il Papa. Sono stato là e l'ho visto io stesso, lo so. E in questo luogo il suo trono è posto come il primo, Bonifacio III, all'inizio dell'epoca cattolica qui. E là sopra c'è scritto Vicarius Filii Dei, che significa un vicario del figlio di Dio. Dei, la deità, vedete? Vedete, il vicario del figlio di Dio. In altre parole, proprio come il figlio di Dio seduto qui sulla terra. Ogni potenza di cambiare la Bibbia, cambiare qualsiasi cosa voglia, quindi dice Ave Maria. E cosa dice il Papa? Avremo un'Ave Maria. E quello conclude, vedete? Faremo così, così. Cosa dice il Papa? È così, così. Un vicario al posto del figlio di Dio. E recentemente hanno avuto quel dogma che Maria non è stata sepolta, e hanno la sua tomba e tutto là dove è stata sepolta. Lei è risorta ed è risorta di nuovo, vedete? È così, è infallibile. Il Papa ha detto così, il vicario del figlio di Dio. Ed ora qualcuno che vuole sapere chi è la bestia, da dove viene questa potenza, dice: conta il numero, e chi ha sapienza, questo è uno dei doni dello Spirito Santo, la sapienza. Chi ha sapienza conta il numero della bestia, che è perché è il numero dell'uomo ed è il suo numero 666. Ora voi prendete e sillabate quel nome V-I-C-O, e secondo le parole, e tracciate una linea, sommate quei numeri romani e troverete che avete 666. È così. E ora formiamo un'immagine a quello. E in questa nazione ne hanno fatto un'immagine, una confederazione di illuminazioni insieme, i Nicolaiti si riuniscono e denominano, e alla fine uniscono questa fratellanza, ora come, non come cattolici, ma uniti come una fratellanza per cercare di calpestare il comunismo. E la Bibbia dice che Dio ha fatto sorgere il comunismo per per vendicarsi di, sulle nazioni di ciò che hanno fatto i figli di Dio. Esattamente giusto, ha detto, e diede loro potenza in ogni cosa alla bestia per un'ora, per vendicare le persone o il sangue che hanno sparso. E quando quella bomba atomica o qualsiasi cosa sarà colpirà quella città del Vaticano, la gerarchia romana non sarà più, e disse, in lei fu trovato il sangue di ogni martire che è stato mai ucciso nel mondo. Ecco, è un'immagine, una confederazione di chiese. Non durerà molto finché dovremo chiudere le porte, vero? O dovete prendere un marchio denominazionale e chiuderemo le porte, vero? Ma sappiamo meglio di questo. Ora vorrei solo, per la parte decisiva, prima di andarsene nei prossimi pochi minuti, ora sul gelo di Dio è lo Spirito Santo. Tutti voi lo sapete, non è così? Bene, lo sappiamo tutti che il suggello di Dio è lo Spirito Santo. Ora si trova, se prendete Apocalisse 9 da 1 a 4, troverete che avevano tutto il suggello sulla fronte. 1 Corinzi 1:22, Paolo disse, per cui siete suggellati dello Spirito Santo fino al giorno. Efesini 4:30, non contristate lo Spirito Santo che l'angelo era venuto avanti a marchiare sulla testa. Questo non significa che mette un puntino là sopra al vostro, la vostra fronte è la vostra rivelazione, vedete, la vostra mano è la cosa che fate in merito a ciò, vedete, è un marchio spirituale. Non prende uno stampo, uno stampino così e vi mette uno stampo qua, come alcuni anni fa hanno detto l'NRA e altro. Non aspettatevi quello, la Bibbia ha detto che è già passato, è quasi scorso ora, ma egli ha marchiato con un suggello. Ora, che cos'era quel primo suggello? Cosa sembrava? Erano riempiti dello Spirito Santo. E le opere erano le opere di Cristo, e imponevano le mani sui malati, stavano bene, erano ogni cosa, ogni genere di segni, prodigi, miracoli, e sulla loro fronte furono suggellati la rivelazione che egli era il figlio di Dio, e operavano con lui, la deità di Cristo. Quello è il marchio. Voi dite, ora è la terza persona, la seconda, voi non avete ancora suggello, lasciatelo stare, vedete, è già finito, è finita la carta, vedete, quindi non c'è cosa simile nella Bibbia. Noi crediamo nella Santa Trinità, beh, siete, non è scritto da nessuna parte, vedete, perché non c'è una cosa come Trinità nella Bibbia. È nel figlio, chiamato la figliolanza ora, egli è in voi nel battesimo dello Spirito Santo, lo stesso Dio, lo Spirito Santo era il padre di Gesù Cristo. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, disse Gesù, sono venuto da Dio e tornerò a Dio, lo Spirito Santo di nuovo, e sarò con voi, persino in voi, fino alla fine, alla consumazione, lungo tutto il cammino sarò proprio con voi, così, e le stesse opere che faccio io le farete anche voi, le cose che io ho fatto continueranno, saranno il segno per il credente, andate, predicate, battezzate nel nome del Signore Gesù e sarete riempiti col mio Spirito, e se lo sono, questi segni seguiranno coloro che avranno creduto. Alla fine del mondo, sono sempre con voi fino alla fine del mondo, e li fu ricevuto su in gloria. Ecco, e aspettiamo che li tornerà un giorno. Ora, quello suggello di Dio lo sappiamo, sapete, ci sono solo 144.000 dei giudei sigillati, sono rimanenti dei giudei, ma questa, la chiesa sposa tra le nazioni, sono stati sigillati migliaia di migliaia, perché sono quelli che subirono il martirio tutte le epoche e appariranno il giorno del giudizio. Cosa pensate che avverrà quando i piedi di rame là si leveranno in quel giorno per il giudizio e appariranno i martiri e staranno di fronte ai romani e ai nicolaiti, a coloro che li hanno bruciati sul rogo e li hanno gettati in pasto ai leoni e così via? Saranno come degli avvocati nel tribunale, i giurati siederanno al loro posto, il giudice siederà sul suo trono. Avete predicato il Vangelo? Per cagione loro ho sigillato la mia vita sulla bocca di un leone. Oh fratelli, quelle, quando risuoneranno le parole, dipartitevi da me, l'inferno sarà troppo buono per loro. È vero. Tenete duro, conosco i nicolaiti che si dicono essere riempiti di spirito e non lo sono. Io vedo tutto. Oh, che ora si avvicina, che ora terribile. Dio farà vendetta, a me è la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Ogni male, ogni brutta azione verrà rettamente giudicato, ciò che avete fatto pesato nella vostra vita, ogni pensiero malvagio che è passato per la vostra mente sarà presentato contro di voi su quel grande registratore. Ravvedetevi, figlioli, c'è solo un modo di sfuggire a questo, è venire a Cristo. Quando vedete con le 5 preziose ferite nel suo corpo, quando vedete il suo costato sanguinante, nascondetevi dentro e dite: roccia dei secoli, non valgo niente, nascondimi, roccia dei secoli. Sentire il prezioso Spirito Santo morire a voi stessi e entrare nel corpo di Cristo, poi risuscitate, vi svegliate cose nuove, un nuovo mondo che vi circonda, il peccato che una volta avevate amato dietro di voi, oh, nulla, le cose future, le cose presenti, le morti, niente ci separerà da questo. Siete sigellati tramite lo Spirito Santo fino al giorno della redenzione, avete ricevuto la rivelazione di chi Egli è. E sapete nel vostro cuore che siete passati dalla morte alla vita. Guardate le vostre opere nelle vostre mani. Non rubate più, non commettete più il male. Le vostre mani sono pure da ogni sangue. Vi alzate, predicate l'Evangelio, dite ciò che è giusto, vivete come è giusto, fate ciò che è giusto. Lo Spirito Santo è con voi. Si manifesta quotidianamente con miracoli e segni. Dio vi lascia a sapere: sei mio figliolo benedetto, sono con te, sono proprio con te. Non importa dove sei, sono con te attraverso le epoche, le tempi, le ore oscure. Oh, che ancora! Ho ancorato la mia anima in un porto di pace per non navigare più sulle onde furiose. Oh, se la tempesta spasserà sugli abissi, in Gesù sono sempre sicuro. Persino la morte verrà a ronzare attorno a voi come un'ape che vola attorno alla vostra testa. Potete dire: oh morte, dov'è il tuo dardo? E come scrisse la mia piccola Sara una mattina, mia figlioletta, lei e la figlia, fratello Collins, erano sedute in fondo alla sala e credo nessero appunti su ciò che stavamo dicendo. Quindi sua madre stava leggendo ciò che aveva scritto il libro delle rivoluzioni. Conoscete la piccola storia che vi ho raccontato in merito alla morte? Vi ricordate, la morte non ha più alcun dardo. Eravate qui quando l'ho raccontato, vedete, la morte aveva un dardo, ma poi Satana non era certo che quell'uomo fosse il figlio di Dio o meno. E allora andò da lui e disse: se tu puoi compiere miracoli e sei opere miracoli, sei veramente il figlio di Dio. So che è scritto nella Bibbia che... E allora, se tu sei il figlio di Dio, lascia che ti veda compiere un miracolo. Hai fame, non mangi da 40 giorni. Non vuoi prendere una pietra e farne del pane e sederti a mangiarlo? Se ti vedrò fare questo, crederò che sei figlio di Dio. Ma Gesù rispose: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che c'è dalla bocca di Dio. Sapeva di non aver incontrato Mosè là. E così Mosè aveva gettato a terra le tavole della legge e le aveva rotte, ma ora capiva che c'era qualcuno più grande di Mosè. Poi lo portò su un monte altissimo e Gesù disse: tu vedi tutti i regni del mondo? E ecco, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, tutti mi appartengono e io faccio con loro ciò che voglio, sono miei, ma te li darò se solo mi adorerai. E Gesù rispose: vattene via Satana. Sapeva che alla fine sarebbe diventato ogni modo erede. E disse: vattene via da me Satana. E alla fine un giorno si impossessarono di lui, gli misero un pezzo di straccio sulla faccia, immagino fosse un vecchio straccio sporco, glielo posto attorno alla testa, era seduto là ferito sanguinante, l'avevano già frustato, sangue scorreva sulle spalle, e gli misero un pezzo di stoffa e quella corona di spine era là sul suo capo, e il sangue e il sputo dei soldati sul suo volto. Oh, non era una visione terribile, oh Dio. E dite: beh, se fosse stato là avrei fatto qualcosa. E allora perché non fai qualcosa ora? Perché avresti fatto la stessa cosa che fai ora. Egli era seduto là, deriso e sputato. Là i discepoli erano là dietro e dicevano: oh, ma come può essere quell'uomo che ha chiamato i morti dal sepolcro? E guardatelo là, ma mancarono di vedere le scritture, era ciò che era, vedete? Così il sangue gli sputò sul suo volto e gli misero uno straccio sugli occhi e dissero: bene, mi hanno detto che hai il discernimento spirituale, sei un profeta, hai detto alla donna al pozzo i suoi peccati, Simone che era figlio di Giona e tutto quello, vediamotelo fare ora. Gli daremo una piccola prova, però era il diavolo che operava in quelle persone. Gli misero uno straccio sugli occhi, i suoi occhi colpirono con un bastone sulla testa e disse: sei un profeta, dici chi ti ha colpito, non aprì neanche la bocca. E Satana disse: non può essere quello, non può essere Dio. È la stessa cosa che dice oggi quella vecchia denominazione, quel mucchio di santi rotolanti non può essere Dio, ma non lo sanno, quello non può essere Dio che fa quelle cose, è telepatia mentale, sono dei chiromanti, proprio non lo afferrano, è tutto. Quindi si avviò sulla collina e misero quella veste attorno. Gli unici vestiti che ebbero, immagino quando era un uomo, Maria e Marta gli avevano preparato una tunica e erano là quelle macchie sulla sua tunica là, mentre saliva sulla collina trascinando quella vecchia croce, il suo piccolo corpo frale che e loro lo frustavano ogni cosa cercando di farlo andare avanti, quella vecchia croce faceva bump bump e le sue spalle che strofinavano contro quello e inciampava, e quelle macchie diventarono sempre più grandi, dopo un po' diventarono una grande macchia, e Satana dirò là come un'ape la morte, sapete, e disse quello non sarebbe Dio, lui è solo un uomo che stava falsificando qualcosa e lo pensa ancora, lo sta solo falsificando, e lo pungirò e vedrò se non muore, quindi lo pungerò e vedrò cosa farà. Quindi quando andò là alla croce ancorò quel pungiglione in lui, ma quando lo fece perse il suo pungiglione, e quello era più che un uomo, punse Dio quella volta. Ed ecco perché dice o morte, quando Paolo come un'ape quando punge a fondo non ha più pungiglione, quell'ape è finita, vedete, non può più pungere. Paolo quando era là nell'edificio, che erano là pronti per tagliargli la testa, e quell'ape girava attorno e disse o morte, dov'è il tuo dardo? E se poi quello disse ti prenderò Paolo, ti inghiottirò, e andai laggiù dove gli hanno tagliato la testa e gli hanno segato a pezzi, e gli disse oh, io farò marcire il tuo corpo, e gli disse oh sepolcro, dov'è la tua vittoria? Ma grazie sia a Dio che ci ha dato la vittoria tramite il nostro Signore Gesù Cristo. La morte ha perso il suo pungiglione, ho combattuto un buon combattimento, ho completato il corso e ho mantenuto la fede, e quindi è posta per me una corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi darà in quel giorno, e non solo a me ma a tutti coloro che amano la sua apparizione. Ora tagliatela se dovete. Oh, ecco com'è, fratello, quello è un vero spirito cristiano. Ora se ricevete l'opportunità, come ottenete il marchio della bestia? Vorrei dire questo perché sto per chiudere con questo. Come ottenete il marchio della bestia? Vorreste saperlo? Qual è il risultato? Qual è il marchio della bestia? Sappiamo che cos'è il suggello di Dio. Qual è il suggello di Dio? Bene, prendiamo Efesini 4:30 e vedrete, dietro voi stessi, e se qualcuno lega Apocalisse 9:1-4 e un altro Seconda Corinzi 1:22, sono molti punti, ne ho notati alcuni, ma prendiamo Efesini 4:30 e poi potete vedere cos'è il suggello di Dio, e anche prendere qualche altro stralcio e prendere la parola suggello con concordanza e studiarla. Bene, Efesini 4:30. Ascoltate, e non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Cos'è il suggello di Dio? Lo Spirito Santo, è vero? Colui che non ha lo Spirito di Dio non è di me. Se avete lo Spirito Santo siete parte di Dio perché gli appartenete e gli vi ha sigillati e in voi opera tramite voi, i segni che il fa li fate anche voi. Ora farete tutti questo? Serve lo Spirito Santo per essere parte di Dio, deve essere lo Spirito Santo, e se siete dello Spirito Santo fate le opere che fece Gesù. Vedete? Quando gli sputarono in faccia e lo colpirono così, non c'era radice di amarezza, li guardò e disse padre perdonami perché non sanno che cosa stanno facendo. Potreste immaginarlo questo? I suoi stessi figli che reclamavano il suo sangue, il creatore dei cieli e della terra appeso a una croce che lui stesso aveva creato, l'aveva fatta crescere dal terreno, e i suoi stessi figli, pensate ai vostri figli padre, i vostri stessi figli che gridavano oh dateci Barabba, quel ladro là. Io ero quel Barabba, io ero colui che meritava di morire e lui ha preso il mio posto. O come il vecchio Barabba deve essersi sentito quel mattino quando venne quel centurione là e aprì la porta, il vecchio Barabba disse oh mai, ancora un po' e sarò finito, sono un assassino, sono un ladro, oggi mi uccideranno, il giorno della Pasqua io veramente so che oggi morirò. È nervoso tutta la notte, è camminato attorno come ogni peccatore, prima cosa viene alla guardia e dice oh eccolo, devo andare, e la chiave sbloccò la porta, la guardia disse vieni Barabba, sì so che me ne andrò, no vai, fai ciò che vuoi, cosa? Vai a fare ciò che vuoi, sei libero. Sono libero? Mi avete sentenziato a morte. È così, Dio sentenzia tutti i peccatori a morte. Mi avete sentenziato a morte, come posso andarmene libero? Vieni qui, Barabba, guarda lassù sulla collina. Ascolta quella croce che colpisce il terreno. Senti quei chiodi che vengono spinti nelle sue mani. Guarda lui là che piange. Quelle lacrime salate e il sangue mescolati là nella sua volto. Lui ha preso il tuo posto, Barabba, è morto per te. Intendi dire che lui è morto così che io possa essere vivere? Sì. Bene, io posso iniziare di nuovo a uccidere. Oh, che ingrato. Meriti di morire. Quando ho visto quella meravigliosa croce dove è morto il principe di gloria, tutta la mia fama non era altro che una cosa perduta. Oh, ma non sorprende che il poeta disse: vivendo mi salvò morendo, vivendo mi amò, morendo mi salvò, sepolto ha portato lontano il mio peccato, risorgendo mi giustificato per sempre. Un giorno verrà, oh che giorno glorioso, come potrei rifiutarlo quando vedo ciò che ha fatto per me? Come potrei farlo? Oh, sarei disposto a perdere ogni amico che ho sulla terra, come sarei pronto a essere buttato fuori da ogni denominazione, organizzazione e ogni altra cosa, quando guardo lassù, quando ero condannato a morte e lui ha preso il mio posto. Certo, Signore, ogni cosa, reputo ogni cosa perduta. Oh, lascia che abbracci quella croce, Signore. Fa le rocce aperte e i cieli oscurati, il mio Salvatore chinò il capo e morì. L'apertura del velo rivelò la via verso le gioie del cielo e il giorno senza fine. Oh, fammi rimanere vicino a te, Gesù. Non lasciare che mi allontani dal tuo caro fianco, che vedere le tue ferite che sanguina, oh principe di cielo, come è morto per me, è morto affinché io condannato nelle catene del peccato, nella prigione dell'inferno, condannato, colpevole, per essere distrutto per sempre, che qualcuno ha preso il mio posto. E poi, quando qua fuori ero, avevo circa 18-20 anni, un giorno lo Spirito Santo mi disse: bene, chi sono? Dove sono venuto? E gli ha detto: lui ha preso il tuo posto quando andavi là, gli ha preso il tuo posto. O dissi: oh agnello di Dio, io vengo, non porto nulla fra le mie braccia, non ho niente da offrirti, Signore, semplicemente mi accosto alla tua croce, è tutto ciò che ho. E lui mi ha fatto entrare, mi ha vestito come il padre con il figlio al prodigo, ha messo una nuova veste su di me, una veste non mia, ma la veste della sua giustizia ha posto su di me, mi ha messo un anello nuziale al dito e sarò con quella sposa in quel giorno. Ora è stato ucciso il vitello ingrassato e gioiamo perché una volta ero morto e ora sono vivente, una volta ero perduto e ora sono stato ritrovato. Grazie sorprendente, quanto è dolce il suono che ha salvato un miserabile come me, peggiore di Barabba. Una volta ero perduto ma ora sono stato ritrovato, ero cieco ma ora vedo. È stata la grazia che ha insegnato al mio cuore a temere, e la grazia mi ha sollevato di ogni paura. Quanto è apparsa preziosa quella grazia nell'ora in cui ho creduto per la prima volta. Quando saremo stati là 10.000 anni, luminosi come il sole, non più stelle, solo il sole, non ci rimarranno giorni in meno di cantare le sue lodi di quando avremo iniziato. Saremo nell'eternità. Oh, come amo Gesù, perché egli per primo mi amò. Quanto è meraviglioso. Oh, venite con me in Esodo, il 21° capitolo. Esortazione del suo spirito. Ora parleremo su come ricevere. Vi ho mostrato e vi ho detto i risultati. Ora come ricevete il marchio della bestia, e vi mostrerò qual è la vostra condanna. Ora il marchio della bestia, in Esodo il 21° capitolo. Prendetelo dal Vecchio Testamento, così possiate vedere qui anche nel Nuovo Testamento che ci sono molte scritture che tutti noi conosciamo. Ora leggiamo. Ora, queste sono le leggi che tu porrai dinanzi a loro. Se compri un servo ebreo, ricordatevi che un ebreo, cioè un credente, vedete, un servo ebreo, egli ti servirà per 6 anni, ma il settimo se ne andrà libero, senza pagare nulla. Se è venuto solo, se ne andrà solo. Se aveva moglie, la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli dà moglie e questa gli partorisce figlioli e figliole, la moglie e i figlioli di lei
saranno del padrone ed egli se ne andrà solo. Non voglio entrare, so che il tempo è finito, scusami fratello Neville, ma devo fare andare a fondo questo, fratelli. Guardate, non è ciò che è vostra madre, non è ciò che è vostro padre, siete voi. Non vostra moglie, vedete, sua moglie non contava, i suoi figli non contavano, era lui. Non importa, vostra madre potrebbe essere stata una santa, tuo padre un santo, così anche il padre e la madre di Esaù, ma lui era uno capace. Vedete, ma è un affare individuale con voi. Invece mio padre è un predicatore, non ha niente a che fare con voi. Mia madre è una donna devota, oh, lei in cielo potrebbe essere giusto, ma e te sei tu. E se il servitore, ora osservate questo marchio della bestia, ora io non ho tempo per tornare in ordine perché mancano 20 minuti, ma voglio dirvi, ora verrà un tempo in cui ogni settimo anno, sei anni, nel settimo anno ogni studioso ministro della Bibbia, ogni causa sa che è giusto, il settimo anno era chiamato l'anno del giubileo, ogni cosa riposava, non venivano piantati, raccolti, il settimo anno la terra riposava, ogni cosa proprio, spigolavano, ogni cosa riposava il settimo anno, e il settimo anno c'era un sacerdote che suonava una tromba, e se un uomo era stato uno schiavo, non importa quali fossero i suoi debiti, era libero. Ora, questo è un simbolo della tromba del Vangelo. Potreste aver servito il diavolo per tutti questi anni in catene, nel bere, fumare, giocare d'azzardo, il peccato e cose sudice. Non importa ciò che avete fatto, ma quando sentite la tromba del Vangelo suonare, è un segno che potete andarvene liberi. Potete andare. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Ora avete sentito il pieno Vangelo, non dovete rimanere ancora legati. Ora se dite, vi dite, oh, l'ho ascoltato ma non l'ho sentito, allora non è per voi, è per quelli che lo ascoltano. Se potete ascoltare, osservate cosa disse qui. Ora, per dimostrarvelo, osservate attentamente e continuate a pensare per i prossimi 2 o 3 minuti. Ma se il servo, cioè l'uomo che doveva essere liberato, farà questa dichiarazione: io amo il mio padrone, oh, mi piace andare a ballare, è proprio, non lascerò ballare per nessuno, non lascerò questo, quello, l'altro per nessuno, mia moglie, i miei figli, le cose che amo su questa terra. Ora guarda qui, fratello Branham, ti dirò che intendi, non devi fermare nulla, solo entra e si fermerà da solo. Dice, ma io non lo farei, non devo farlo, appartengo alla chiesa e vado bene quanto ogni altra persona. Bene, fratello, va bene, hai sentito qual è la verità. Bene, ora ascolta, non è Padre, Figlio e Spirito Santo? Beh, se vuoi tenerlo in quel modo, fai pure. Hai sentito cosa ha detto la tromba quando ha suonato? Hai sentito la nota che ha dato? E la Bibbia ha detto, oh Dio, guardatelo, non sarebbe un testo proprio qui per la prossima ora, se la tromba dà un suono incerto. Se la tua denominazione dice Padre, Figlio e Spirito Santo, non suona come la tromba. Se la tromba dà un suono incerto, chi si preparerà per la guerra? E dirà chiaramente, io amo il diavolo, amo il diavolo, e non mi importa, e voglio fare queste cose. E penso che diventi, abbiate dei pensieri troppo ristretti lassù con le cose, e penso che dovremmo avere queste grandi cose così, e avere queste danze, e avere questi giochi d'azzardo e cose qua giù, e avere un buon tempo. È proprio come quel gruppo che c'è qua su. Ok, va bene, va bene. E io non voglio andarmene libero di questa libertà dello spirito di cui parlate. Allora il suo padrone, il diavolo, lo farà comparire davanti ai giudici e lo porterà, lo farà accostare alla porta. Che cosa? Chi è la porta? Io ho posto davanti a voi una porta. Quando è venuto quel segno della bestia? In quest'epoca in cui c'è la porta, questo è il marchio finale della bestia. Lo porterà alla porta? O alla porta aperta? Al Calvario? E il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli lo servirà per sempre. Cosa intendi, fratello Branham? Se tu sentirai la verità del Vangelo e rifiuterai di camminare in essa, allora Dio marchi al tuo orecchio in modo che tu non lo sentirai più. Hai attraversato la linea fra la vita e la morte, e allora seguirai con la tua organizzazione, la denominazione, il resto dei giorni, per sempre. Camminate nella luce, figlioli. E così. E servirà quel maestro per sempre, il padrone per sempre. Vedete, non lo volete. Vedete, la tromba ha suonato e può andarsene libero. È la grazia di Dio, è l'anno del giubileo, la completezza. Il giorno del peccato è finito, fratello. E vi dico che tutti voi che servite nel peccato sul nastro, nell'uditorio visibile, voi che state servendo nel peccato, il giorno del peccato è finito. Gesù è morto. Non dovete più peccare. Non dovete più chinarvi a quei credi e le dominazioni. Colui che il figlio ha liberato è libero davvero. Se volete andarvene liberi e essere liberi del figlio, liberatevi da tutte quelle cose, servitelo, venite. Ma se non volete farlo, allora la vostra organizzazione, il vostro padrone, chiunque serviate, metterà un marchio sul vostro orecchio e voi non sarete più in grado di ascoltarlo. Se Dio parlerà di nuovo al vostro cuore, dirà vieni, e questo è il tempo, e lo rifiuti, e allora ricevi il suo segno della verità. Quello è il suggello del diavolo, il marchio della bestia. Vedete cosa fa il marchio della bestia? Ti rimette proprio nel romanismo, nelle dominazioni, e non uscirete mai e non sarete liberi, lo servirete per sempre. Quello è il marchio della bestia. Quello è duro, amici, quello è tagliente, ma non sono responsabile. È ciò che dice la Bibbia. Ora, quello era il simbolo nel Vecchio Testamento che prefigurava l'udire il Vangelo della buona novella, che voi siete liberi. Non dovete essere legati più, siete assolutamente liberi in Cristo Gesù. Non c'è più peccato e altro. Non, voi che amate il mondo, la Bibbia dice, se amate il mondo o le cose del mondo, l'amore di Dio non è nemmeno in voi. È vero? Se amate il mondo o le cose del mondo, l'amore di Dio non è in voi. E allora che è di tutte queste cose che avvengono al mondo nel nome della religione? Le cose del mondo. E la gente le inghiotte proprio come un maiale dentro un centro di maiale. Vedete, oh, questo va bene, niente, merito a questo. Sono suggellati e marchiati. Ora comprendete cos'è il rimanente dei giudei, 144.000, dove sono seduti, che aspettano proprio nell'ora. Potete vedere ora la vergine stolta che non vuole prendere l'olio e dovrà sorgere ed essere separata dai giusti, dagli errati, il giorno del giudizio. Comprendete che quando la vergine stolta inizierà a ricevere, proprio come ora che le serve questo, andò a cercarlo, era in quel minuto che vennero sposo. Allora quanto siamo vicini, è proprio ora. Non ci rimane che un breve tempo, non so quanto a lungo potrebbe essere, non potrei dire quando, non lo so. Potrebbe essere un altro anno, potrebbe essere altri 10 anni, 40 anni, potrebbe essere 40 minuti, non lo so, non so dirlo, ma so che è vicino, è molto vicino. Lo Spirito del Signore ora verrà un tempo in cui all'improvviso la Chiesa inizierà a raffreddarsi. Ora, quante persone hanno notato che la Chiesa si è raffreddata negli ultimi anni? Certo, e cosa farà? Entrerà in Laodicea. Certo, stasera lo prenderemo e porteremo l'angelo della chiesa dell'Odicea, così che possiate vederlo e vedere il suo messaggio, ciò che sarà. E alla fine dell'epoca della chiesa dell'Odicea, quando si sovrapporrà e si spargerà di nuovo nell'eternità, oh, lo amo proprio. E voi, sì Signore, oh, qual è il suggello di Dio? Lo Spirito Santo. Qual è il marchio della bestia? È rigettare. Ecco i due. Uno è vedere, ebbene, e quanti erano sulla terra che non lo presero? Tutti quelli che non furono suggellati presero il marchio della bestia. Tutti quelli che non avevano lo Spirito di Dio avevano il marchio della bestia. Il suggello di Dio è lo Spirito Santo, la Bibbia ha detto così. E in ogni punto in cui la Scrittura ne parla, dice che è il marchio di Dio, il suggello di Dio. E tutti quelli che non lo avevano furono quelli che lo rigettarono. E come lo rigettarono? Rifiutando di ascoltarlo. È così? Ora ricordate, come ottenete la fede? L'ascoltare. Dove è stato marchiato? Nella mano? Nell'orecchio? No. Nell'orecchio, l'ascoltare. E cosa fece?
è stato segnato sull'udire e non più, dice, non più questo per me, non voglio avere niente a che fare con ciò, non voglio niente da fare con ciò. È proprio come il fratello Neve, Dio lo tralascerò, vi avrei detto che è impossibile per quelli che saranno una volta illuminati vedere, di entrare nel regno, vedete, è come quei credenti della linea di confine, guardate, perché quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, se cadono è impossibile rinnovarli da capo al ravvedimento, perché crucifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio, lo espongono ad infamia e avranno tenuto per profano il sangue del patto con il quale è stato santificato, avranno oltraggiato lo Spirito della grazia. Vedete, è assolutamente impossibile che un eletto faccia qualcosa di simile, non può farlo. Perché cosa farebbe? Avrà tenuto profano il sangue del patto. Vedete, se è eletto e appartiene alla schiera eletta, non può farlo, è assolutamente possibile per lui farlo. E proprio abbiamo messo in rilievo questo, infatti la terra beve la pioggia, viene speso di lei, produce erbe utili per le quali è coltivata, riceve benedizione da Dio, ma se porta spine e triboli e riprovate è vicina a essere maledetta, è la sua fina ed essere arsa. E il granaio sarà portato a casa nel granaio. Entrambe gioiscono e sentono allo stesso modo quando vedono arrivare la pioggia, ma dai loro frutti li riconoscerete, che abbiano i loro frutti o le erbacce, il frutto del grano, ora il grano. Ora, ecco cosa lo forma. Ora, per mostrare questa linea di confine dove sto cercando di portarvi questa vergine, così che comprenderete ora, nel credente sulla linea di confine, ora, osservate ciò che avvenne, quando arrivarono a Kadesh Barnea, i figli di Israele, ho guardato avanti indietro in Genesi, qua in Esodo e in ogni altro luogo, cercando di simboleggiarvelo, così che non lo mancherete. Ora, quando queste persone, in questo Esodo, quando arrivarono a Kadesh Barnea era il seggio di giudizio del mondo a quel tempo, è dove Israele fu al suo seggio di giudizio, là avevano proprio, era solo a 11 giorni dal monte dove ricevettero i comandamenti quando arrivarono al giudizio, il viaggio di 11 giorni vicino alla costa, disse la Bibbia, 11 giorni, e arrivarono a Kadesh, e là furono giudicati. Dopo che Dio li avrebbe portati in circa 4 giorni, andarono proprio qui nel deserto e girarono attorno e presero i comandamenti e cose simili, tornarono come ciò che avvenne, e poi vennero qui e 11 giorni dopo arrivarono al giudizio a Kadesh Barnea. Cosa avvenne? Egli prese uno da ogni tribù e disse: andate e spiate la terra e vedete che tipo di terra è. Ebbene, andarono tutti e guardarono. Due di loro andarono e presero un mucchio di grappoli d'uva, o servivano due uomini per portarli. Ora, che cosa fecero quando tornarono e videro che genere di terra era? Videro gli amorei e i diversi che c'erano là e dissero: beh, sono giganti. Certamente erano i figli di Caino che alla fine erano andati là in quel paese, e disse: sono giganti. E disse: no, noi non siamo in grado di prenderla, le loro terre sono tutte recintate, hanno grandissime mura, ebbene sembriamo delle cavallette di fianco loro. E cosa avevano fatto? Avevano assolutamente visto la terra, ne avevano assaggiato il frutto. Vedete, Caleb e Giosuè andarono e presero l'evidenza e la portarono indietro, ce l'avevano sulle spalle, avevano assaggiato il frutto. È così, non c'erano mai stati là, ma Caleb e Giosuè andarono là e riportarono l'evidenza. Caleb e Giosuè dissero: siamo in grado di prenderla. Perché? Perché Caleb e Giosuè guardavano la parola. Dio disse: la terra è vostra, è piena di amorei e di tei e ogni genere di popoli là, ma disse: è vostra, ed ogni luogo su che il vostro piede calcherà ve lo darò. Disse: continuate a camminare, vedete, è vostra. Ma dissero: oh no, non possiamo avere un risveglio simile, oh sai una cosa, beh, l'arcivescovo, il vescovo, il presbiterio, qualcuno laggiù ci caccerebbe fuori, fate pure.
lo avremo. Ora, e questi due tornarono e dissero: siamo più che capaci di prenderla, perché Dio ha detto così, andiamo a prenderla. Ma vedete, questi credenti in linea di confine arrivarono abbastanza avanti da assaggiarlo. Ha un buon gusto, sì, ma oh, non possiamo farlo. Che cos'è quello? C'è un credente oggi, ora salvate questo tizio qui. Dio gli dà una chiamata. Mm-hmm. Bene. Ora viene salvato, sua madre lava sul lavatoio e lo manda in qualche università per ricevere l'istruzione, per predicare. Bene, va fuori là e pensa che ogni volta che vede delle donne vestite in modo immorale lo fa, pensi, e ogni volta che sente l'odore delle sigarette proprio non sa come non fumarne una, e sa che è sbagliato, non vuole farlo, e disse: Signore, santificami, togli quella roba da me. E disse: bene, lo farò per te, figliolo, toglierò tutto da te. Una notte entra in una piccola missione e sente il battesimo dello Spirito Santo. Dice: dite, è salito sul primo passo, la giustificazione, è salito sul secondo gradino, la santificazione, ora è pronto per il battesimo. Vedete, 1, 2, 3, è pronto per il battesimo. E quando sale là, legge nella Bibbia, dice esattamente ciò che fecero. Sì, esattamente. Quel battesimo nel nome di Gesù è ciò che fecero, è così. Disse, leggerlo, l'ho riletto nella Bibbia, è esattamente giusto su quello. Vescovo, cosa avevi? No, niente di quella solita, oh, vedo. Hanno lo Spirito Santo, hanno parlato in lingue, hanno fatto queste cose, guarito i malati, oh sì, esattamente. Lui stava guardando là, guardava là al confine. Oh, se insegno quello alla mia chiesa, oh, sono presbiteriano, metodista, battista, sai. Oh, il vescovo mi butterà fuori, oh, non posso proprio farlo, non possiamo avere una riunione così nella nostra chiesa, ognuno uscirà. Lui, colui che è stato una volta illuminato e ha gustato dei doni celesti, se egli cadrà dal cammino che ha preso, tornerà per rinnovarsi di nuovo a ravvedimento perché ha peccato contro Dio. Cos'è il peccato? È incredulità. Egli ha peccato contro Dio e cosa ha fatto? Ha contato il patto con cui è stato santificato come una cosa immonda e ha fatto oltraggio alle opere di grazia che l'hanno portato là. Non rimane più sacrificio per lui, ma una tremenda aspettazione per il giudizio e l'indignazione che divorerà l'avversario, perché la vendetta appartiene a me, dice il Signore, perché la parola di Dio è più affilata, più forte di una spada a due tagli, che taglia fino al midollo dell'osso, è un giudice dei pensieri, degli intenti e della mente. Eccomi. Quando vedete la luce, camminate in essa, camminate, non sapete dove state andando, ma continuate a camminare, camminate verso il Calvario, continuate a tenere in vista il Calvario, camminate, camminate. Oh Dio, possa un giorno la Chiesa, che è un simbolo di Enoch, egli camminò con Dio per 500 anni, camminò, camminando dalla luce, con una testimonianza che ogni cosa che Dio disse, egli la faceva, non lo dispiacque, ciò che il Signore diceva di fare, Enoch andava a farlo. Ora, che simbolo, ricordate, l'arca è un simbolo dei giudei, 144.000 che furono portati dall'altra parte, sono Noè e il suo gruppo, ma Enoch andò a casa un po' prima del diluvio, lo sapete, quindi Enoch continuò a camminare nella luce, così un giorno i suoi piedi si alzarono da terra e continuò a camminare. E camminò a casa verso la gloria senza morire. È così. Dio lo portò via perché stava camminando nella luce, con una testimonianza che lui camminò nella luce di Dio. Continuò a camminare, camminare. Oh, mettiamoci queste scarpe per camminare. Camminiamo nella luce. Nella luce meravigliosa. Viene da dove brillano le gocce di rugiada della misericordia e splende tutto attorno a noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo, cantiamolo ora.
Walk in the light, beautiful light, come with the dewdrops of mercy. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Oh, tutti voi santi della luce, proclamate Gesù, la luce del mondo. Allora le campane del cielo suoneranno. Gesù, la luce del mondo. Da dove le gocce indugiate della misericordia splendono luminose. Risplende tutto attorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Chiamo i capi solo. Solo un momento ora, e mi chiedo se c'è qualcuno qui dentro che vorrebbe avere l'esperienza di essere riempito con lo Spirito Santo, e dica: ricordati di me, fratello Branham, ricordati di me, Chiesa, voglio camminare nella luce, voglio quella dolcezza, che non ci sia radice di amarezza in me, voglio essere proprio un servitore di Dio. Alzate la mano e dice: ricordati di me, oh Signore. Sì, 20 mani o più sono alzate. Ora, tenete i capi chinati mentre lo cantiamo dolcemente insieme. Oh Gesù, la luce del mondo. Cammineremo in questa luce. Faccio una luce così meravigliosa. Risplende tutto attorno di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Venite, tutti voi santi della luce, proclamate: Gesù, Egli è la luce del mondo. Allora risuoneranno le campane del cielo. Gesù, Egli è la luce del mondo. Cammineremo in questa luce, una luce così meravigliosa. E viene da dove le gocce di rugiada della misericordia risplendono luminose. Gesù, la luce del mondo. Signore Gesù, mentre stanno cantando sommessamente questo cantico, vogliono camminare nella luce del Vangelo. Prendi quei cuori preziosi, Signore. Sono tuoi. Purificali, togli ogni malvagità, ogni incredulità. Possa Gesù, la luce del mondo, entrare. I fazzoletti sono posti qui, Signore, per i malati e gli afflitti. Vai da loro, Signore Gesù, e guariscili, così che possano camminare nella luce. Concedilo, Signore. Ti ringraziamo per la nostra lezione, per la presenza dello Spirito Santo che è stata qui con noi e ci ha mantenuti qui seduti per ore. Le persone sedute in questa stanza calda aspettando, stanno aspettando e si chiedono, Signore, perché comprendono, mentre sentono la parola che viene letta, che siamo al tempo della fine. Non è rimasto nulla, solo questa frenesia del mondo. È uno di questi giorni tutte le imitazioni cesseranno. Io prego, Dio, che tu salverai ogni persona che è nella presenza divina, che tu li salvi col tuo spirito, e possa lo Spirito Santo venire su ognuno di loro, riempire i loro cuori di bontà e pace, che porteranno frutti dello spirito, che sono longanimità, gentilezza, pace, pazienza, mitezza, fede nello Spirito Santo. Concedilo, Signore, li affido a te ora, per il tuo servizio, nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio.
Amen.
Amen. Amen. alziamo le mani mentre lo cantiamo. La luce meravigliosa. Servizio battesimale fa circa 10 minuti, 15, e penso sia una giovane signora che vuole essere battezzata così. Io, beh, quanti devono essere battezzati stamattina? Non possono tornare per il battesimo, servizio battesimale stasera? 1, 2, 3, che non possono tornare oggi pomeriggio o prima che il servizio stasera inizi per essere battezzato in nome di Gesù Cristo. Dio vi benedica, figlioli. Sono felice che Dio ha posto davanti a voi una porta aperta. Siete pronti ad entrarci. Entrerete in quella tomba. Tutte quelle vecchie cose sono morte e sepolte. Ora ricordate, il vostro battesimo è solo un'espressione esteriore di qualcosa che è accaduto qui dentro. E poi cammineremo nella luce, preparandoci. Risplende tutto attorno a noi di giorno e di notte. Oh Jesus, the light of la luce del mondo. Oh, questa grande comunione non vi fa sentire bene? Oh, proprio mi sento così bene, mi sembra come di essere qualcosa, come una delle di quelle come fosse scrostato tutta la struttura dello Spirito Santo. Mio fratello ha detto delle cose che voleva essere battezzato stamattina per prepararsi. Ci sono pronte le vesti qui se volete farlo. Ora, se vorrete muovervi, fratello Neville, bene, quanti vogliono rimanere per essere, vedere quelli che si battezzano, rimanere ancora pochi minuti? Se non potete rimanere, bene, siete certi di tornare stasera, ma vorrei che poteste, se potete stare alcuni minuti per il servizio battesimale. Poi se sposteremo questo e c'è un grande specchio là dietro cui potete vedere ogni persona che entrerà, e vedremo ogni, saremo sepolti col Signore nel battesimo, come Egli è morto e noi siamo sepolti nella sua morte e risorti nella sua resurrezione. Quanti sanno qual è la lezione di stasera? È l'Odissea, l'ultima parte, il punto culminante dell'epoca della Chiesa. Bene, avremo un servizio battesimale. Teddy, se vuoi essere stato già battezzato. C'è alcuni che devono andare per Chicago ora, preghiamo. Signore Gesù, sono rimasti seduti e hanno ascoltato per tutto il servizio, li affidiamo a te ora, Signore, mentre vanno a Chicago. Vai con loro, Signore, e possa ognuno prendere questa meravigliosa luce e spargerla, Signore, sulla città di Chicago, ovunque andranno. Stai con loro finché ci incontreremo, possa il loro spirito essere ancorato in te, nel nome di Gesù. Amen. Oh, ecco, dico a voi, mio popolo, ancora questo mattino, dico a voi che il mio Signore, il mio servitore, ha pronunciato la mia parola e io vi parlerò in privato. Ecco, io vi mostrerò il vostro viaggio, il vostro itinerario. Io sarò con voi e vi benedirò. Oh, sì, popolo mio, io vi dico, questo mattino io sono l'Iddio Onnipotente. Io sto usando questo vaso questo mattino per parlare a voi. Io vi dico, non
non mettete da parte il mio spirito, perché io sono proprio davanti a voi colui che vi parla. Oh, voi state con me così, io sarò con voi così. Volgetevi dalle vostre vie e volgetevi dal vostro pensiero e credete a me, perché io sono con voi. Se voi verrete a me e mi seguirete nel battesimo, io vi benedirò e vi preserverò. Io vi porterò nella pienezza della consolazione, sì. Ho parlato, non lo adempirò? Sì, dice il Signore. Alziamo le mani e diciamo grazie, Signore Gesù. Lode il tuo nome. Grazie, Signore. Riconosciamo che, Signore, che tu un giorno lo Spirito è sceso su un uomo della Bibbia e disse proprio tutti i segreti di Dio, ciò che doveva avvenire. Padre, sappiamo che sei ancora lo stesso Dio, e qui ecco che tu scendi su questo piccolo umile pastore, Signore, questo mattino, che una volta era qui là nei Nicolaiti, ma tu l'hai scosso, ha visto la luce ed è uscito, e qui il suo cuore è così aperto che tu parli a lui e non sa neanche cosa dirà, e si alza e lascia che lo Spirito Santo si muova attraverso di lui in una voce di profezia per noi. Grazie, Padre, e ti cercherò nei miei itinerari. Amen. L'avete afferrato, vero? Avete visto cos'era? Osservate il tono della voce di una donna che parlava e l'interpretazione che è tornata con lo stesso tono. Due diverse donne, e dubito che si conoscono l'una l'altra, non si conoscono l'una l'altra. Lo Spirito Santo, osservate il tono della voce così, non comprendete che è Cristo in mezzo alle persone qui? Così. È qualcosa che volete fate al petto? Apocalisse 22:16, la rivelazione che leggo nel nome del Signore Gesù. Io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniare queste cose in seno alle chiese. Amen. Ora, questa è una guida divina spirituale, vedere lo Spirito Santo che si muove tra i laici, vedete, che parla. Oh, non è meraviglioso? Pensate, amici, che è la stessa cosa di cui parla la Bibbia. Ed è qui oggi, non dobbiamo meravigliarci di questo. Oh, venite, ricevetelo, prezioso, gente. Te di metterci, prepariamo per il battesimo. Prego che Dio preparerà i vostri cuori. Dove Egli mi guida, io lo seguirò. Potete aiutarlo qui, fratelli. Dovrò passare il microfono. Per il Dio vivente e l'esortazione della sua parola, che veniate e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Ricordate, faccio questo perché la Bibbia ci obbliga a farlo e Paolo ha detto di farlo, e se un angelo avesse insegnato qualcos'altro che sia anatema, e io voglio proprio dichiarare questo alla fine della mia strada come lui ha fatto. Io non mi sono tirato indietro dal dichiararvi l'intero concilio di Dio in quanto lo conosco. Nel sangue di nessun uomo su di noi. O non lo amate, io l'amo. Bene, alziamoci mentre cantiamo il nostro canto di congedo. Bene, fino a quel tempo. mentre teniamo i capi, diciamo, teniamoci al nome di Gesù, teniamo prostrati ai suoi piedi, in cielo lo incoroneremo re dei re. Quando il nostro viaggio sarà completato,